Possiamo iniziare la seduta del Consiglio Comunale con la verifica del numero legale con appello nominale. Grazie.
Grazie Presidente. Mauro Colombo. Davide Ettore Italia.
Presente.
Misani. Greco. Stucchi. Presente. Ronchi. Mauri.
Presente.
Villa. Presente. Giovanna Poletto. Presente. Maurizio Mauro. Carzaniga. Pregadio, Pirola, Assessore Maria Benvenuti. Grazie.
Bene, alcune comunicazioni. Con il Consiglio Comunale di questa sera andremo a sperimentare, spero che non sia solo un esperimento, la registrazione, così come avevamo concordato e approvato, del Consiglio Comunale. La registrazione sarà disponibile poi sul sito del Comune di Bellusco. Ricordo alcune regole per una corretta e per far modo che poi sia comprensibile anche la registrazione e utile. Quindi avviciniamo sempre il microfono quando si prende la parola, io per primo ovviamente, richiedere la parola al Presidente come già si dovrebbe fare, attendere prima di prendere la parola che il Presidente dica nome e cognome e che ne ha facoltà, può intervenire in modo tale che manteniamo un flusso ordinato anche nella registrazione e il fatto che sia comprensibile la stessa. Poi il Consiglio Comunale di oggi, questa sera, vedrà inoltre la presenza di diversi ospiti, che ringrazio per il tempo che hanno messo a disposizione, che ci aiuteranno ad approfondire diversi argomenti presenti all'ordine del giorno e quindi a prendere decisioni informate. Conoscere per deliberare, appunto. Questa sera diamo inoltre il benvenuto al nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Bellusco, il maresciallo Francesco Clemente, che dal 1 gennaio ne ha assunto il comando. Lo ringrazio per questo segno di vicinanza alla comunità di Bellusco che il Consiglio Comunale rappresenta. Grazie.
Grazie. Piacere e un onore di ospitare il maresciallo Francesco Clemente qui in Consiglio Comunale. Mi sembra che mi hai detto che la prima esperienza alla guida di una stazione dei Carabinieri, il nostro capitano di Vimercate, Giuseppe Dalla Cueva, ce l'ha individuato, mi aveva anticipato appunto di questo avvicendamento al comando della stazione di Bellusco entro l'anno, quindi col 1 gennaio c'è stato il subentro di Clemente al nostro Ivano De Crescenzo, che abbiamo salutato, l'abbiamo ringraziato per quanto fatto in questi anni proprio prima di Natale. Quindi la collaborazione, l'auspicio è che sia sempre fattiva, che sia concreta e che ci sia uno scambio il più possibile aperto e collaborativo. Ho già avuto modo di conoscere la nostra polizia locale, il comandante Benedetti, che poi c'è una sinergia di impegno e di operato sul territorio. Il nostro maresciallo conosce già Bellusco perché mi sembra che è stato poi vice comandante Attrezzo sull'Adda, quindi il territorio lo conosce. Sembra che ci sia anche la voglia di rimanere per un po' qua nel nostro territorio, quindi niente, un benvenuto dal Consiglio Comunale. Va bene. Vorrei lasciarti questo libro, un piccolo libro che racconta di Bellusco, così qualche particolarità del nostro territorio, dei monumenti, dei luoghi un po' più significativi da curare.
Accetto.
Va bene, grazie.
Grazie mille a tutti.
Procediamo con l'ordine del giorno, con l'approvazione dei verbali della precedente seduta, quella del 20-12-2024. Chi vota a favore? Contrari? Unanimità. Adesso passiamo invece al terzo punto all'ordine del giorno, che è la variazione del bilancio appunto di previsione, che è questa variazione che abbiamo discusso in commissione il 27 febbraio senza particolari eccezioni di sorta. Lascio pertanto la parola all'assessore Stucchi per la descrizione della detta variazione. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, la variazione appunto l'abbiamo vista nella scorsa commissione di bilancio e si è resa necessaria principalmente per adeguare quello che è il bilancio del Comune di Bellusco a quanto disposto dalla legge di bilancio 2025, la legge 207 del 24, che ha introdotto un nuovo contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali e il fondo deve essere, così come previsto dalla legge di bilancio, iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con una variazione di bilancio apposta approvata dai consigli comunali. Quindi questo è l'atto che stiamo facendo questa sera. E fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente, la costituzione del fondo deve essere finanziata attraverso risorse di parte corrente. Per ciascuno degli anni 25 e 29 il decreto ha individuato le risorse che ciascun ente locale deve riconoscere allo Stato centrale come appunto contributo alla finanza pubblica, che per il Comune di Bellusco valgono per l'anno 2025 16.094 euro, per gli anni 26 e 27 32.188 euro e per questi tre anni siamo andati a inserirli appunto in variazione. Per gli anni successivi, che non sono visibili al bilancio perché il bilancio è un documento triennale, però penso sia giusto sapere che nel 28 il contributo del Comune di richiesto al Comune di Bellusco sono altri 32.188 euro, per arrivare al 2029 dove il contributo è di 54.472 euro, risorse che devono essere trovate nella parte corrente. Il decreto precisa poi anche l'utilizzo e al termine di ogni esercizio le risorse stanziate costituiranno un'economia che concorre, in caso di enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo, sperando noi di non essere in disavanzo ma di essere in avanzo, le risorse andranno vincolate per investimenti. Le altre principali variazioni fatte in questa variazione sono sul fronte delle entrate, al titolo secondo dei trasferimenti correnti, una maggiore entrata di 2.381 euro per quanto riguarda offerta sociale, servizi socioassistenziali, quote arretrate e 1.726 euro, sempre di offerta sociale, la legge 178 del 2020. Una nuova entrata di 18.500 euro che invece riguarda la riduzione retta asilo nido. Al titolo terzo delle entrate extratributarie, una nuova entrata di 15.000 euro sulle sanzioni per violazioni delle imprese, 20.000 euro di maggiore entrata di introiti e rimborsi diversi e 12.623 euro di proventi CONAI con guaglio anno precedente. Sempre al titolo terzo, 19.496 euro di nuova entrata, fondo incentivante personale, incentivi tecnici, che ha poi nelle spese una uguale voce. Al titolo quarto, una maggiore entrata per quanto riguarda i proventi permessi a costruire di 10.500 euro. Sul fronte delle spese, le principali variazioni riguardano una variazione positiva di maggiore spesa, 4.454 euro per la manutenzione degli immobili impianti patrimonio comunale. Questa voce riguardava la manutenzione degli impianti fotovoltaici. Una maggiore spesa appunto di 19.496 euro, che è il fondo risorse decentrate, che è legata a quell'entrata di uguale valore. Ci sono poi alla missione 4 e alla missione 6 delle maggiori spese di 250 euro che riguardano il canone di manutenzione delle linee vita. Alla missione 5, 10,56 euro di maggior spesa per il contributo al sistema bibliotecario, che è legato a un punto successivo all'ordine del giorno, e 3.510 euro di maggior spesa per quanto riguarda la missione 9, manutenzione immobili e giardini e il software R3 GIS. In parte capitale, una nuova spesa di 3.000 euro per attrezzature della scuola e 4.522 euro acquisto beni ufficio tecnico, più 7.500 euro alla missione 12 di arredi e attrezzature asilo nido. Sempre alla missione 12 abbiamo 4.280 euro di maggior spesa per la frequenza CSE e CDD e 17.260 euro servizi sociali legato all'offerta sociale alla nuova assistente sociale maggiori ore che farà sul territorio di Bellusco. Alla missione 20 l'ultima voce sono i 16.094 euro di fondo obiettivi di finanza pubblica, così abbiamo chiamato il capitolo di quella voce che siamo andati a introdurre come contributo del Comune di Bellusco alla finanza pubblica. Allegato alla variazione c'era il parere del revisore che è favorevole, abbiamo visto anche in commissione, quindi se non ci sono poi domande io avrei terminato.
Grazie, se ci sono domande. Quindi procediamo con l'approvazione della variazione di bilancio di previsione. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Bene, approvato. Ah, scusate, sì, c'è. Dobbiamo anche votare l'immediata esecutività. Esatto, giusto. Però non possiamo andare avanti. Corretto, quindi chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvata l'immediata esecutività. Bene, grazie. Procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno, che è questo atto di avvio di un percorso di transizione energetica nel territorio comunale attraverso la partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile ai sensi del decreto 199/20 del 2021 e in attuazione della direttiva dell'Unione Europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Adesione quindi alla Fondazione Sinergia CER e approvazione dello statuto della Fondazione Sinergia CER. Abbiamo qui, per comprendere, per capire meglio di cosa sono le CER e per conoscere appunto la Fondazione Sinergia, abbiamo qui con noi il presidente di Fondazione Sinergia, Lucio Brignoli, a quelli chiediamo di avvicinarsi, grazie. Vedo che poi. No, qui al posto mio. Vedo che appunto dal suo curriculum ha avuto un'esperienza nel settore pubblico, manageriale, sì, mi ha colpito questa sua diversa esperienza a più livelli, a diversi incarichi, e quindi adesso ci spiegherà un po' meglio di cosa sono queste comunità energetiche rinnovabili. Lascio però una breve introduzione un po' più tecnica all'assessore.
Grazie Presidente. No, lascio la parte tecnica al Presidente, che è sicuramente più bravo di me. No, due parole sulla delibera, che è un punto, di avvio verso questo percorso che ci porterà all'attuazione della comunità energetica, che è un nostro obiettivo di mandato elettorale. È stato anche inserito all'interno come azione, una delle azioni più importanti della strategia di transizione climatica che abbiamo approvato a dicembre, e quindi con oggi parte questo percorso. Questo percorso ovviamente che non riusciamo a fare da soli come ente, ma ci affidiamo appunto alla Fondazione Sinergia, che ha la competenza, la capacità e anche l'esperienza per accompagnarci in questo percorso. Quindi io lascio subito la parola al Presidente, che ci illustra un po' che cos'è la comunità energetica, come funziona e poi qual è il lavoro di Fondazione Sinergia. E grazie.
Grazie mille, ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e tutti i consiglieri per l'opportunità che ci date questa sera di rappresentarvi qual è il percorso che abbiamo intrapreso come Fondazione Sinergia per sviluppare una comunità energetica rinnovabile a livello territoriale. Io magari cercherò di evitare di spiegarla tutta, perché non vorrei annoiarvi, anche perché so che avete già affrontato questi argomenti in passato e quindi probabilmente sul tema delle comunità energetiche rinnovabili avete già una preparazione. Dopodiché io resto a disposizione ovviamente per tutte le domande che dovessero sorgere, gli approfondimenti e i chiarimenti necessari. E mi concentrerei in particolare su spiegare quali sono le caratteristiche peculiari del modello che propone la Fondazione Sinergia, a cominciare dal fatto che è una fondazione di partecipazione, è un percorso che nasce dal basso, dall'iniziativa di 23 comuni della sponda bergamasca e lecchese dell'Adda, che decidono di lavorare insieme per costruire questa fondazione che che è l'occasione poi per sviluppare dal punto di vista giuridico, amministrativo e tecnico la comunità energetica rinnovabile. Innanzitutto perché la fondazione è la fondazione di partecipazione. La giurisprudenza no, però diciamo che le espressioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti fino a oggi hanno sostanzialmente censurato per i comuni la possibilità di realizzare comunità energetiche rinnovabili tramite forme societarie. Escludendo quindi le forme societarie disciplinate dal codice delle partecipazioni, sostanzialmente le uniche due forme giuridiche a disposizione per realizzare una comunità energetica sono la forma associativa e la fondazione. La forma associativa ha dei limiti intrinseci nella natura propria delle associazioni, la fondazione è parsa invece il veicolo più adatto per gestire una comunità energetica di una certa dimensione che potesse quindi giovare dei fattori di scala di operare su il territorio di più comuni e quindi di poter sviluppare al proprio interno quelle competenze che fino ad oggi hanno frenato molto spesso i comuni, soprattutto quelli meno grandi, dall'intraprendere autonomamente lo sviluppo di una comunità energetica. Quindi per questo motivo è stato scelto di costituire una fondazione, nonostante la fondazione in Regione Lombardia richieda una dotazione patrimoniale all'atto costitutivo di 30.000 euro. L'importanza del capitale di dotazione, del fondo di dotazione della Fondazione Sinergia, appunto, ha portato quindi a mettere insieme 23 comuni che hanno partecipato pro quota all'atto costitutivo di nascita di questa fondazione, che è una fondazione appunto di partecipazione, perché vi partecipano oltre ai comuni anche i soggetti privati, che però ha la caratteristica di avere nei soci fondatori appunto i comuni. Quindi è una fondazione che ha i fondatori pubblici e che ha nella propria governance un ruolo preminente per i soggetti pubblici, quindi per i soci fondatori. Una governance pubblica che si esplica sostanzialmente su due livelli di governance. Un livello di governance a livello di fondazione, con un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e nominato per i 4/5 dei soci fondatori. Quindi è una fondazione pubblica, perché i soci fondatori sono pubblici, e pubblica perché la sua governance è determinata dai pubblici. Ma, forse ancora più importante, un secondo livello di governance che non è generale a livello di tutta la comunità energetica, ma è a livello territoriale, basato sull'intorno geografico della cabina primaria. La cabina primaria è lo spazio fisico sotteso a questa, diciamo, cabina, che poi per intenderci la cabina di trasformazione dell'alta tensione, uno spazio geografico delimitato che comprende solitamente qualche comune, a seconda della popolosità, più o meno comuni, comunque un territorio non piccolo ma neanche vasto, e quindi a livello di questa cabina primaria lo statuto prevede si istituisca un comitato di fondazione composto anche in questo caso da 5 membri, di cui 3 espressioni ancora una volta dei soci fondatori. Questo comitato di configurazione perché è importante? Perché il CDA, diciamo, si occupa come tecnostruttura delle attività appunto tecniche, amministrative necessarie al funzionamento della fondazione, ma le scelte di indirizzo indirizzo, le scelte politiche, sono poste in capo al comitato di configurazione e quindi al territorio a un livello locale. Quali sono queste scelte di indirizzo che sono interamente demandate al territorio? Sono il riparto degli incentivi tra i membri della comunità energetica e la destinazione, quindi l'utilizzo della quota del riparto che è destinata al soddisfacimento dei fabbisogni sociali del territorio, dei comuni della stessa cabina. Perché riparto? Riparto perché il meccanismo della comunità energetica prevede la generazione di un valore economico, di un incentivo, a fronte di una condivisione di energia elettrica tra qualcuno che la produce da fonti rinnovabili e qualcuno che non ha questa possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili e la consuma. Banalizzando, il sindaco ha un impianto fotovoltaico, io non ce l'ho, lui produce un kilowattora, io glielo consumo, questo scambio genera un valore dell'incentivo. Questo incentivo non è del sindaco e non è mio, perché se lui l'avesse solo prodotto e io non l'avessi consumato non ci sarebbe stato condivisione e viceversa. Quindi gioco forza, questo meccanismo richiede che l'incentivo venga ripartito. La Fondazione Sinergia si caratterizza perché, essendo appunto pubblica e dei comuni, si caratterizza per la volontà di riconoscere una quota significativa di questo incentivo a soddisfacimento dei bisogni sociali del territorio, in particolare di quelli connessi alla povertà energetica, cioè chi non riesce a far fronte alle spese per l'utenza, il gas, l'acqua, l'energia elettrica. Il modello di base che noi proponiamo ai comitati di configurazione, che poi i comitati di configurazione saranno liberi di autodeterminare, prevede che una quota vada alla copertura dei costi vivi della fondazione, non più del 10%. Il 10% l'avevamo valutato all'atto costitutivo con 23 soci e circa 50.000 abitanti serviti. Oggi con Berlusco arriviamo a 53 soci con oltre 400.000 abitanti serviti. Quindi questo importo delle spese di funzionamento della fondazione noi riteniamo che possa essere significativamente inferiore nell'ordine almeno della metà. Questo vuol dire che il risparmio generato dalle economie di gestione verrà poi messo a disposizione delle spese sociali e dei fabbisogni sociali del territorio. Quindi non più del 10% alla fondazione per il funzionamento, il 40% a chi produce anche a fronte dell'investimento che ha fatto per realizzare gli impianti di produzione, il 25% a chi consuma e almeno il 25% ai fabbisogni sociali del territorio, che poi saranno soddisfatti secondo le valutazioni che farà il comitato di configurazione anno per anno sulla base del montante economico che si sarà generato. Allora, questo proprio in estrema sintesi è il meccanismo di funzionamento dal punto di vista operativo della fondazione e il motivo per cui noi riteniamo che sia una proposta utile, perché consente ai comuni semplicemente, senza dover coinvolgere i propri uffici che probabilmente hanno già mille altre cose da fare, per attivare una comunità energetica, senza però rivolgersi al privato, garantendo così di avere maggiori risorse a disposizione per il soddisfacimento dei bisogni pubblici, in particolare dei bisogni sociali. L'adesione alla comunità sinergia per i privati, sia in forma di privati cittadini che in forma di aziende, è gratuita. I costi vengono tutti sostenuti per la fase di avvio dai comuni per lo stesso importo sostenuto dai primi 23 partecipanti. I primi 23 si erano autotassati ciascuno di 1.500 euro e quindi abbiamo deciso, per non fare torti a nessuno, di procedere con lo stesso impegno da parte di tutti i comuni che aderiranno come soci fondatori fino all'ultimo giorno di vita della fondazione. Perché, ecco, magari è meglio precisarlo, perché magari il nome socio fondatore può creare delle ambivalenze. Sono soci fondatori tutti i comuni che aderiscono dall'inizio alla fine della vita della fondazione, tutti con pari diritti e con pari capacità all'interno della fondazione. Chiudo dicendo che è importante questa iniziativa da parte degli enti locali perché permette ai cittadini e alle imprese di beneficiare di questo incentivo in prima battuta, che diversamente senza una comunità non può essere fruito. Non è un incentivo come quelli che abbiamo visto in passato, il conto energia o lo scambio sul posto, che un soggetto può gestire individualmente, singolarmente da solo, ma richiede questo soggetto giuridico che ne amministra la gestione quasi come fosse, banalizzando, un amministratore di condominio. Quindi accedere all'incentivo si può se c'è una comunità energetica. Il fatto che il Comune la promuova permette ai cittadini di beneficiarne. Punto primo. Punto secondo, sullo sviluppo degli impianti di produzione rinnovabile asserviti a comunità energetiche ci sono importanti risorse messe a disposizione dal PNRR, sono 2,2 miliardi di euro, che allo stato attuale sono riservate alle aziende, alle famiglie, ai comuni nei territori comunali con popolazioni inferiori ai 5.000 abitanti. Questa misura scade il 31 di marzo, non ha tirato, come si dice in gergo tecnico, cioè non hanno speso questi soldi, non hanno speso neanche la decima parte, e quindi abbiamo fatto una presentazione la scorsa settimana con il presidente del GSE ad Airuno in provincia di Lecco, e il presidente del GSE ha informato la cittadinanza che è allo studio sia del GSE che del governo una modifica della misura che dovrebbe avvenire entro l'estate di quest'anno, che porterà all'estensione dell'ambito territoriale di applicazione ai territori comunali fino a una popolazione di 25.000 abitanti, quindi anche Bellusco. E questo è il secondo motivo per cui l'iniziativa del Comune è particolarmente tempestiva, perché mette a disposizione dei cittadini che vogliono beneficiare di questi incentivi, di questi contributi che possono coprire fino al 40% del costo di realizzazione degli impianti, la possibilità per imprese e famiglie di beneficiarne. E io vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per ogni doveroso chiarimento. Grazie.
Grazie della disponibilità e della efficace spiegazione. Se ci sono delle domande anche per ulteriori, prego consigliere. Maurizio Mauro, prego.
Io avevo più altro delle curiosità. Ho sentito attenzione e sinceramente sono un fautore delle energie rinnovabili, è una cosa che avevamo in comune con la maggioranza in piena campagna elettorale. Però quello che volevo chiedere al Comune, se ci aveva individuato quale parte di fonti rinnovabili andare a fare, penso che più altro il fotovoltaico, perché non penso che attualmente ci possa essere qualche altra cosa in mente per poter andare sulle energie alternative e rinnovabili. E d'altra parte, ok, i privati possono mettere a disposizione il loro terreno, il loro palazzo e tutto il resto. Il Comune ha intenzione di mettere qualcosa a disposizione della comunità per fare queste energie rinnovabili, nel senso, che ne so, un appezzamento di terra dove mettere i pannelli solari, e se sì dove? E soprattutto, se capito bene, il 25% del riparto va a coprire le spese sociali, che è ottimo, quindi dovrebbe essere minor costo per il Comune, perché tanto il 25% andiamo andare a battere un po' quelle che sono le quote, quindi sarebbe un'entrata in più per il Comune e un abbattimento delle spese che il Comune sta facendo su queste cose qui. Quindi volevo capire in questo momento più nel dettaglio se avete qualche idea o si va nel futuro a scegliere qualcosa di più preciso. Grazie.
Rispondo io. Allora, diciamo che quello che succede stasera, come dicevo prima, è l'avvio di un percorso, per cui la delibera nello specifico ci mette nelle condizioni di aderire alla Fondazione Sinergia e approvare lo statuto, dopodiché inizia tutta una fase costitutiva della CER, che prevede, appunto come diceva il Presidente prima, che il comitato di configurazione della cabina primaria si deve costituire, si deve trovare, deve impostare, appunto deve configurare, si dice in termine tecnico, la comunità energetica. Il ruolo del Comune è quello di, diciamo, deve agire come propulsore di questa azione, ma poi diciamo che l'avvio e la storia della comunità energetica è in mano ai privati, coadiuvati appunto dall'amministrazione comunale, del Comune. Per quanto riguarda gli impianti, dipende da come verrà configurata la CER. Il Comune potrà entrare con degli impianti propri Oppure potrà anche, non so, fare in modo, fare appunto da regista, in modo che magari qualche privato produttore entri nella comunità energetica e ci sia il giusto numero di consumatori per fare in modo che la comunità funzioni. Sta tutto nella configurazione, non è detto che il comune entri con degli impianti. Attualmente gli impianti che abbiamo a disposizione non possono entrare a far parte della CER perché devono essere impianti allacciati successivamente alla costituzione della comunità energetica e poi devono essere impianti realizzati con meno del 40% di fondi, diciamo, di finanziamenti. E quindi diciamo che in questo momento, però diciamo che nel futuro potremmo anche ragionare a seconda appunto delle configurazioni se intervenire come pubblico o meno. Un percorso lungo deve essere ragionato e pensato a lungo termine. Importante era attivarla e partire in questo percorso.
Sì, prego, sindaco.
Sì, grazie. No, l'adesione alla Fondazione Sinergia è per poter beneficiare in qualche modo di una struttura, di un modello organizzativo che ci possa poi permettere di costituire la vera e propria CER, quindi con il comitato di configurazione, quindi che fa riferimento a questa centrale primaria. Cos'è la centrale primaria? Non sapevo nemmeno io dove fosse nel nostro territorio. La cabina primaria si trova a Villanova di Bernareggio, quindi quasi 4/5 del nostro territorio di Bellusco sono legati, quindi afferiscono a questa cabina primaria sulla quale si potrà costituire la CER. Quindi l'adesione a Fondazione Sinergia ci permette di avere la struttura organizzativa che un comune come quello di Bellusco, con le sue sicuramente professionalità interne eccetera eccetera, non potrà arrivare a garantirla nella qualità e nella funzionalità che Fondazione Sinergia ha. Quindi è il primo passo per avere gli strumenti per poter poi fare l'intervento, la costituzione della vera e propria CER. Ci saranno una serie di passaggi per promuoverla, per lavorare con i cittadini. Avevamo fatto 2 anni fa un avviso per poter sondare eventuali disponibilità di cittadini che potevano diventare produttori, erano intenzionati a fare questo. Sicuramente si partirà da quello. Spiace che l'intervento che abbiamo approvato qua in bilancio, cos'era l'anno scorso, quello dei pannelli fotovoltaici sul centro sportivo di via Pascoli, quindi un intervento che non è ancora realizzato, già finanziato, ma è finanziato da contributi pubblici, quindi se non è non potrà entrare all'interno della CER come impianto, come produttore. Ecco, questo è il secondo intervento importante che avevamo fatto dopo i fotovoltaici sulla scuola dell'infanzia Munari, quindi questo invece secondo intervento che era nel bilancio dell'anno scorso, che presumibilmente adesso stavamo capendo bene le virgole per capire se potevo o meno entrare, non lo so, però sembrerebbe di no, ci avete detto, quindi buona, questo qua è e niente, quindi c'è comunque un progetto di potenziamento e di sviluppo di impianti fotovoltaici anche indipendentemente dall'adesione alla CER che lo si fa con le opportunità che negli anni ci sono state rese disponibili. Quindi l'adesione è per poter beneficiare quindi di una struttura, di un modello organizzativo e avere tutto quanto serve per fare il passo successivo nella vera e propria configurazione. Spiace che dobbiamo andare a Villanova, l'abbiamo saputo da poco, però va bene.
Chiederemo a GSE di spostare la cabina.
No, se posso, assessore, la notizia più importante, più bella che abbiamo sentito è questa cosa che diceva Brignoli precedentemente, cioè del fatto che probabilmente GSE speriamo che possa allargare la platea di questo contributo del PNRR, perché vuol dire mettere nelle condizioni le imprese belluschese e i cittadini, avendo una CER costituita sul paese, di poter accedere a questi finanziamenti, creare il proprio impianto dimensionato secondo la configurazione che ci interessa per la CER e quindi entrare a far parte della CER come produttori e quindi diciamo mettere nelle condizioni tutta la comunità di beneficiare di questa cosa, quindi sia a livello privato che a livello di comunità. Quindi questo è, speriamo che vada in questa direzione.
Prego, Presidente.
Più invece sulla parte tecnica, io ho parlato genericamente di fonti energetiche rinnovabili, ma come correttamente ha detto il consigliere, in realtà da queste parti c'è il fotovoltaico, perché l'eolico, vento non ce n'è, l'idroelettrico, sì, forse sull'Adda, no, ma non credo che ci sia più niente da sfruttare, c'è forse la cogenerazione da biogas, qualcosina, però forse... Esatto, forse bisogna scendere ancora un po' per arrivarci, quindi diciamo che da queste parti c'è il fotovoltaico. Però c'è anche da dire che i finanziamenti di cui, i contributi di cui parlavamo, sono proprio mirati specifici sul fotovoltaico, cioè proprio come intensità di contributo, coprono bene quel tipo di spesa e la remunerano bene. Aggiungo, rispetto al contributo degli enti locali e comunque della pubblica amministrazione, che è sicuramente importante anche per lo sviluppo degli impianti di produzione, ma non è essenziale, nella misura in cui purtroppo stiamo registrando in maniera ininterrotta, negli ultimi mesi ancora maggiormente, ma comunque ormai da un lungo periodo, un costante aumento del costo dell'energia, che ha un impatto significativo non solo sulla bolletta delle famiglie, ma anche sul costo energetico delle imprese. Il fatto per le imprese di Bellusco di poter accedere a questi contributi per realizzare questi impianti fotovoltaici credo che sarà una spinta notevole, perché già c'è una spinta forte data dal costo dell'energia a valutare l'installazione di impianti fotovoltaici in strutture produttive o terziarie. La disponibilità di un contributo così significativo credo che sarà una spinta notevole. Quindi noi, nelle nostre stime e in quello che stiamo vedendo in questi mesi, dove siamo partiti prima, è appunto che da parte delle imprese ci sarà sicuramente per il 2025 il contributo determinante in termini di produzione per l'avvio delle comunità energetiche con nuovi impianti. Grazie.
Sì, grazie. No, il tema dell'energia è un tema importantissimo, ricordava prima il costo, che oltretutto abbiamo dei costi più alti rispetto ad altri paesi europei. Questo un po' non aiuta la produzione industriale, anzi la rende ancora più difficile. Però vorrei ricordare che anche attraverso la comunità energetica contribuiamo quindi alla riduzione dei gas serra, insomma, quindi è un contributo effettivo a quelli che sono gli obiettivi che si è data l'Unione Europea. Vedevo un po' nelle statistiche che comunque nella produzione elettrica raggiungiamo con le rinnovabili più del 40% ad oggi di produzione, quindi è un buon dato. Si spera che con le comunità energetiche rinnovabili possiamo un po' rincrementare questa capacità di produzione energetica, anche se i valori non saranno così importanti, elevati, però penso che possono essere significativi. Quindi anche per guardare a questo impegno ancora verso la sostenibilità anche da parte dell'amministrazione comunale, non dimentichiamolo. Ecco. Grazie. Prego.
Se posso su questo, perché poi nel tentativo di essere breve appunto non ho toccato le finalità della comunità energetica, anche perché poi avete già affrontato questo tema. Nel 2024 in Italia è stata installata una capacità addizionale di produzione fotovoltaica di 1 gigawatt. Che è tanto. E soprattutto, a differenza degli anni del super bonus, non è stata determinata da piccoli impianti, ma da impianti al servizio appunto di utenze industriali o terziarie, che danno, non che gli impianti in un'abitazione non diano un contributo significativo, però che danno un contributo più significativo a quel risultato della copertura dei consumi da parte delle fonti rinnovabili. Anche perché ci sono due aspetti della transizione energetica da tenere in considerazione. Uno, che oggi i consumi finali elettrici sono siano un quarto del totale. Su 1200 terawattora solo poco meno del 25% sono consumi elettrici, gli altri sono consumi termici o consumi legati ai trasporti. Elettrificare tutta questa massa richiederà una produzione notevolmente più elevata di quella attuale, ma soprattutto richiederà una capacità di trasporto di questa energia con degli investimenti ancora più consistenti rispetto a quelli necessari per produrla, perché il sistema elettrico è un sistema in equilibrio, perché non abbiamo ancora la capacità tecnologica di stoccare grandi quantità di energia in maniera da consumarla quando c'è richiesta, quando abbiamo sovrapproduzione accumularla per poi consumarla quando c'è richiesta, e quindi sostanzialmente l'energia che viene prodotta deve essere consegnata. Le energie rinnovabili sono tipicamente non programmabili. Una centrale a gas, l'accendo e la spengo, accelero e rallento, un impianto fotovoltaico produce quando produce. E quindi quando produce quell'energia deve andare da qualche parte. Se noi riusciamo ad aumentare la produzione di energie rinnovabili, ma a consumarla senza che questa energia raggiunga appunto quella cabina in quel brutto posto, la cabina primaria, che è in quel brutto, no scherzo, senza che raggiunga la cabina primaria e da lì vada altrove, contribuiamo sia alla produzione di energie rinnovabili, ma anche a rendere più efficiente e più economico il sistema elettrico, e quindi, questo è il senso degli incentivi, comportamenti che portano a questo risultato meritano di essere premiati perché comportano un risparmio per il sistema economico nazionale.
Grazie. Sì, è vero, vero. Prego.
Dicevo, mi diceva Brignoli che questa sera con questo atto di adesione alla Fondazione Sinergia siamo il primo comune della provincia di Monza e Brianza, ma ne seguiranno poi nel giro di a brevissimo anche tanti altri, in particolar modo della nostra zona più dell'est della provincia, quindi di recente c'è stata l'adesione della città di Bergamo. Quindi...
settimana scorsa aderito alla città di Bergamo e nella vostra cabina è attesa nel mese di marzo l'adesione di Usmate, di Sulbiate, di Bernareggio e fuori dalla vostra cabina ma vicino di Cornate d'Adda, e stiamo vedendo se si riesce anche con Vimercate a intavolare un discorso.
Grazie Presidente. Adesso andiamo a votare più che altro, e
rilacciando al tema delle comunità energetiche, sicuramente è uno step importante, come dicevamo prima, nella riduzione degli impatti ambientali. Ricordiamoci poi nel tempo di abbinarlo anche a quello che è una revisione del catasto pubblico. Ricordiamoci che in Italia abbiamo 80% del parco immobiliare, un'età stimata tra gli anni 40 e 50, quindi positivo il fatto di aderire, primo passo, come pubblica amministrazione, da abbinare poi ad altri interventi. Avevo due domande di natura tecnica. Posso rivolgere anche all'amministrazione se necessario. Ruolo di Fondazione Sinergia all'interno della formazione enti pubblici, cioè su questa tematica che ruolo avete di affiancamento alla formazione da parte dei comuni che fanno parte, se avete già un programma stilato, perché penso che sia un tema molto complicato, importante, quindi anche la cittadinanza dal punto di vista attivo, della competenza, della conoscenza della tematica, merita sicuramente un approfondimento. Questa è la prima domanda. La seconda, abbiamo parlato prima di cifre, se si hanno delle stime per i comuni aderenti degli impatti positivi tradotti non solo come intervento positivo di cui parlava lei, di quel 25%, ma se c'erano anche delle stime proprio di costi energetici al netto delle variazioni nel mercato dell'energia anche proprio per le pubbliche amministrazioni, cioè si può fare una quantificazione, parco illuminazione pubblica, costo dell'energia, quelli che sono i vantaggi, perché secondo me è importante sottolineare che l'adesione alle comunità energetiche rinnovabili deve portare anche a questo, sia per le pubbliche amministrazioni ma anche per i privati, perché comunque temi importanti sia di impatto e risvolto ambientale e sociale, ricordiamoci comunque la terza componente della sostenibilità anche economica. Grazie.
Prego.
Posso? Grazie, prego, Presidente. Prego. Allora, sul tema della formazione, sì, sicuramente, nel senso che per far funzionare dal punto di vista operativo e tecnico una comunità energetica sono necessarie delle competenze che non sono ordinariamente disponibili. Per fare questo, già in partenza ci siamo dotati a livello di governance, oltre che del CDA, dove mi fa piacere ricordare che siedono anche due prorettrici dell'Università di Bergamo, due comitati, uno etico e uno scientifico, che hanno rappresentanti importanti per il proprio settore, sia a livello universitario che a livello di realtà sociali. Per esempio c'è la Caritas Diocesana di Bergamo nel comitato etico, e tanti altri soggetti, c'è il Politecnico di Milano. Quindi sicuramente ci stiamo dotando delle competenze che servono, e ci stiamo organizzando anche come struttura operativa per poter poi avere un dialogo costante con i soci fondatori, quindi anche con gli uffici tecnici. Diciamo che se in questa fase siamo ancora molto concentrati sull'avvio del meccanismo, le competenze e le professionalità che stiamo coinvolgendo in questa fase poi ci torneranno molto utili per collaborare con i comuni e fare quelle attività di formazione che aiutino a individuare gli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, ma anche a dare le indicazioni utili per gli interventi sul patrimonio immobiliare privato, per fare interventi sugli impianti, per esempio di illuminazione. Ci sono tantissime opportunità che comunque la tecnologia, che ha un livello di avanzamento mai veramente impressionante, permettono costantemente di essere implementate. E quindi sì, questo è un tema che abbiamo pensato, come il tema del sociale abbiamo pensato, e che cominceremo a realizzare, penso, in maniera sistematica una volta avviato il meccanismo. Comunque già oggi noi siamo a disposizione degli uffici tecnici dei comuni, per esempio per i bandi di Regione Lombardia, per il finanziamento di impianti a fonte rinnovabili, per sia stilare una parte della documentazione, sia per aiutare nelle scelte di indirizzo rispetto agli interventi da fare. E questa era la prima domanda, nel frattempo mi sono dimenticato la seconda.
Sugli impatti positivi, se si aveva fatto una stima.
Sì. Allora, questo è un discorso difficile da fare, perché il meccanismo di calcolo dell'incentivo si basa su un algoritmo che ha quattro variabili che non sono prevedibili oggi per domani. Però possiamo fare delle semplificazioni senza il rischio di dire delle cose inesatte. La prima semplificazione che possiamo fare è che per ogni gigawattora di energia condivisa all'interno della cabina si generano per i comuni 30.000 euro di risorse a disposizione per i fabbisogni sociali. Quanto è un gigawattora di energia? È meno della produzione in un anno di un campo fotovoltaico da un megawatt, o come la produzione degli impianti di 200 villette. Butto dei numeri grossolani, però, per far capire che è una cosa che non è straordinaria, è una cosa ordinaria, e che può essere disponibile con questo meccanismo. Calcolare quello che è l'impatto invece sulla parte corrente per i risparmi del comune dipende da troppe variabili, bisognerebbe conoscere i consumi, le produzioni. Caliamolo in un contesto più facile. La famiglia media italiana, secondo le statistiche di Enea, consuma 2700 kWh all'anno, e li consuma nell'arco delle 24 ore. La produzione fotovoltaica noi sappiamo che è concentrata nelle ore diurne. Diciamo che di quei 2700 la famiglia media italiana ne consuma 1500 kWh quando c'è il sole. Quindi quei 1500 kWh entrano in gioco. Se io applico un valore medio e grossolano dell'incentivo, più o meno la mediana a cui si attesterà, con il modello di riparto che abbiamo presentato, vuol dire per una famiglia avere un risparmio che in base a come consuma sta tra il 5 e il 10% della bolletta energetica di un anno, e in termini assoluti è nell'intorno, 20 euro più, 20 euro meno, di 50 euro all'anno per 20 anni. Stiamo parlando di questo. Ora, come calare questo sui consumi di Bellusco senza aver visto un numero, faccio un po' fatica, però può avere un impatto significativo nell'ordine del 5-10% dei consumi, dei costi energetici per l'energia elettrica. Ho risposto. Grazie.
Grazie. Ci sono altre domande? No? Grazie. grazie ancora. Quindi procediamo, mettiamo ai voti l'adesione. L'adesione alla Fondazione Sinergia CER e all'approvazione dello statuto della Fondazione Sinergia CER. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvato. E c'è anche l'immediata eseguibilità. Approviamo anche l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Grazie. Grazie Presidente. Grazie, Presidente. Quindi adesso vediamo, andiamo ai punti, al quinto, al sesto punto all'ordine del giorno, che sono quindi dedicati rispettivamente all'approvazione del piano programma 2025 di offerta sociale, comprensivo del bilancio di previsione annuale e triennale, e l'approvazione dello schema di contratto tra azienda speciale offerta sociale e il Comune di Bellusco. Per affrontare appunto questi importanti argomenti sono qui con noi la dottoressa Daniela Mazzucconi, presidente del CDA di offerta sociale. Buonasera dottoressa. Prego. La dottoressa Maria Carmela Mennona, che però è Mennon, che è in collegamento al remoto. Buonasera dottoressa.
Buonasera.
E con noi anche il responsabile dell'area amministrativa, dottor Gianluca Ceriani. Buonasera dottore. Quindi vi ringrazio per la disponibilità, per l'attenzione, anche la vostra presenza quindi così qualificata, e quindi è segno di questa particolare attenzione nei confronti del Comune, quindi del territorio poi a cui si rivolge direttamente per i servizi che produce offerta sociale. Permettetemi un saluto particolare alla dottoressa Mazzucconi, che ho avuto modo di conoscere anche se indirettamente come sindaco di Usmate Velate nel 95. Tempi, ma sono anch'io una certa età, non sempre. Io all'epoca mi occupavo di politiche giovanili, dottoressa, ero consigliere e ricordo che avevamo lavorato anche per la costituzione delle commissioni giovani, eccetera. Ricordo anche la sua elezione in Parlamento, l'incarico a sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia in anni non facili, perché sono stati gli anni 92-94, quindi ha svolto anche un ruolo di particolare rilievo e ha vissuto forse purtroppo direttamente quegli anni che erano stati gli anni delle stragi di Capaci, anche di Via D'Amelio, insomma. E poi ricordo anche il suo incarico al CEM, insomma, anche perché ero stato poi, seguivo, ero stato assessore anche in comune, e altri incarichi che ha avuto nel settore dei servizi della persona. Do quindi a lei il benvenuto, a lei come presidente del CDA, e alla direttrice che ci segue a distanza, e al responsabile qui amministrativo.
Buonasera a tutti.
Fiduciosi che insieme all'Assemblea dei Sindici si possono garantire servizi sociali di qualità e risposte efficaci ai bisogni del nostro territorio in continuo mutamento. Vorrei anche dire anche che ho un legame particolare con offerta sociale, in quanto io ho vissuto direttamente la sua costituzione all'epoca nel 2000, inizi 2000, 2003, esatto. All'epoca ricordo c'erano tantissime riunioni che avevamo fatto, un po' anche determinata da questa riorganizzazione del welfare che c'era stato con la 328, insomma c'era voglia di progettare e di guardare i servizi sociali, di rivedere, di riorganizzare il welfare sociale. Uno degli esiti è stato proprio l'azienda speciale. Avevamo all'epoca compreso, e ricordo se ne discuteva tanto a livello locale e a livello sovraterritoriale, la necessità di una visione sovraterritoriale nella gestione dei servizi, un approccio cooperativo, di costituire un interlocutore unico e competente, in particolare verso il distretto sociosanitario, per la gestione dei piani di zona, dei piani più, diciamo così, e per utilizzare al meglio le risorse, no? E quindi garantire quell'efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi che a livello comunale risultavano all'epoca molto parcellizzati, no? E non in grado di rispondere sempre ad una società che stava profondamente cambiando in quel periodo. I servizi sociali sono parte fondamentale del sistema di welfare, oltre al servizio sanitario, e sono fondamentali perché sono a garanzia della coesione sociale e in ultimo fanno parte di quella che è la tenuta del nostro sistema democratico, perché al di là dei decreti Caivano eccetera, ma senza un sistema di welfare e dei servizi sociali non funziona la coesione sociale e quindi è a rischio effettivamente anche un po' un sistema democratico e di arrivare con gli obiettivi di equità, insomma. Lascio però adesso la parola, dopo questa introduzione un po' particolare, lascio questa parola adesso all'assessore Benvenuti per introdurre un po' i due argomenti all'ordine del giorno. Grazie.
Grazie Presidente. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio del 2023 che è avvenuta a luglio, avevo già presentato, comunicato a questo Consiglio che finalmente dopo un periodo complicato da parte dell'azienda speciale, si è arrivato finalmente alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e avevo sottolineato quanto questo fosse fondamentale perché l'azienda aveva bisogno di una di rimettere di nuovo al centro quello che erano l'organizzazione proprio dell'azienda. Diceva adesso il Presidente, dal 2003 le cose sono cambiate. Oggi la presenza della dottoressa Mazzucconi ci racconterà un piano programma e della visione e cosa è diventata questa azienda in questi oltre 20 anni. Ed è già dei numeri, siamo arrivati a quasi 30 milioni di bilancio. Già questo ci dà l'idea di quanto si è evoluta e di quanto sia quindi poi complessa la gestione di questi servizi che hanno un valore anche economico così elevato. L'Assemblea dei Sindaci all'epoca aveva avuto molta difficoltà a trovare un CDA all'altezza del ruolo, perché eravamo consci che bisognava trovare una persona con elevate competenze ma anche una grande disponibilità. E abbiamo avuto la fortuna di incontrare la dottoressa Mazzucconi, che poi ha trovato i suoi collaboratori nel dottor Ceriani e nella dottoressa Mennonna. E quindi è un po' di mesi che lavoriamo insieme, io anche all'interno del comitato di controllo analogo ho proprio un rapporto forse anche più privilegiato, più diretto con il CDA e devo dire che veramente la ricerca è stata lunga, faticosa, però abbiamo trovato chi ci può guidare in questa transizione così importante per un'azienda fondamentale del nostro territorio. Come dicevo, la dottoressa Mennon e i suoi collaboratori sono qui per illustrarci prima di tutto il piano programma che presenta alcune novità. La più evidente è il fatto che all'interno del piano programma aziendale è stato inserito il piano di zona per un'approvazione congiunta dei due piani. E il secondo documento che andremo ad approvare è il nuovo contratto, in particolare penso ce ne parlerà la dottoressa Mennonna, che è un documento particolarmente delicato perché è quello che stabilisce nel dettaglio il rapporto tra il comune e l'azienda. E anche qui ci sono delle novità importanti, per cui già in pochi mesi di lavoro vediamo già degli spunti estremamente interessanti e importanti, per cui ringrazio della loro presenza e, se il Presidente è d'accordo, lascio la parola alla dottoressa Mazzucconi.
Dottoressa.
Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio anche delle parole gentili che mi sono state rivolte, ma devo dire che Bellusco è sempre stato in un modo o nell'altro un comune più che amico, quindi come dire, mi sembra un po' di giocare in casa. Poi stasera ho imparato anche che il mio comune sarà il prossimo, che il comune dove io abito, non sono più sindaco, sarà il prossimo che aderirà alla comunità energetica rinnovabile, quindi sono, come dire, ho imparato una cosa anch'io, una cosa in più che non sapevo. Quindi appunto vi ringrazio. Certo, oggi offerta sociale credo sia un po' diversa da quella che era all'inizio, come peraltro tutte le aziende pubbliche di questo territorio che si sono evolute per 20, qualcuna anche per 30, 40 anni, sono molto cambiate nel percorso. Sono cambiate da un lato perché è cambiata la legislazione in materia di aziende pubbliche di tutti i generi. Dobbiamo dire che la forma giuridica che ha oggi offerta sociale, cioè un'azienda speciale consortile, è una soluzione giuridica che la vede un po' in minoranza rispetto al panorama italiano. Noi abbiamo appena fatto un incontro di approfondimento, ha partecipato anche l'assessore Benvenuti e anche il vostro segretario, ecco, no, scusi, non sapevo, e lì il professor Pozzoli ci ha proprio fatto vedere, numeri alla mano, con rilevazioni a livello nazionale, come questa formula giuridica dell'azienda speciale consortile sia rimasta una formula residuale nel panorama giuridico. E anche noi a volte abbiamo difficoltà a capire la norma da applicare, perché tendenzialmente si potrebbero applicare determinate norme, in pratica ormai sempre più, in particolare la Corte dei Conti, ma in generale tutti i gradi di giudizio, tendono ad assimilare queste aziende ad altre forme più note, appunto, che sono state affrontate nella cosiddetta legge Madia. Per cui noi abbiamo degli istituti che non dovremmo avere, come il Comitato di Controllo Analogo, per analogia con le società in-house, con le società pubbliche in-house. Quindi dovremo anche prossimamente fare una valutazione attenta su quale formula giuridica scegliamo per questo strumento così importante nella gestione delle politiche sociali. Anche perché, come giustamente diceva l'assessore, il bilancio di quest'anno euro più euro meno è 29.800.000 euro, quindi 29.800.000 euro per politiche sociali non è una cosa da poco. Peraltro noi abbiamo già visto la trasformazione delle aziende pubbliche, perché le aziende che esercitavano servizi di tipo industriale, cosiddetto di tipo industriale o a rilevanza economica, sono state obbligate, proprio mentre nasceva offerta sociale, sono state obbligate da aziende speciali consortili a divenire invece società di capitali, o società in-house o società pubbliche di tipo misto. Però ad ogni modo la legge già all'inizio degli anni 2000 aveva imposto a quelle aziende una modifica dal punto di vista giuridico. Noi appunto siamo azienda speciale consortile, quindi siamo un'azienda pubblica a tutti gli effetti, applichiamo peraltro anche noi, è previsto dallo statuto, la norma che dice che l'80% dei proventi e dei servizi devono essere dedicati ai soci. Quindi se anche trovassimo qualche altro comune che dice vi compro un servizio, questo servizio che viene comperato non può eccedere il 20% del totale della produzione. Ora questo non avviene perché normalmente i comuni hanno già degli strumenti propri, però se dovesse avvenire noi siamo obbligati a non superare quella fascia del 20% che è prevista anche per le società in-house. Altre società, come per esempio CEM, è stato citato CEM, che è la società territoriale che io conosco meglio, ha questo vincolo. L'80% dei servizi e dei proventi devono essere dedicati ai soci, non si può far diversamente, e così è questa norma per noi. Un'altra norma che riguarda il bilancio e che è prevista statutariamente è questa famosa previsione del bilancio che deve chiudere in pareggio, cioè in sostanza il bilancio che chiude a zero. Come sanno tutti i tecnici del settore, far chiudere un bilancio a zero, proprio zero, nel senso che non ci sono utili, non ci sono perdite, è più un esercizio di carattere contabile, non è un, come dire, cioè non è una realtà. Tant'è vero che c'è anche un problema di leggibilità dei bilanci nostri. So che è stata sollevata in passato nel comune di Bellusco, perché conoscendo un autorevole membro passato di questo consiglio mi ha spiegato a lungo la cosa. Adesso noi stiamo facendo delle valutazioni e degli approfondimenti, perché noi abbiamo un cospicuo capitolo, cioè di diversi milioni di euro, che si chiama rate e risconti, risconti passivi. Allora, esattamente cosa c'è dentro lì è un po' difficile saperlo dopo tanti anni di gestione. Allora, con pazienza, io sto facendo ricostituire tutti i fondi, in modo da dividere per capire bene come è composto questo, come dire, questo cumulo di denaro, perché non è un tesoretto, perché si tratta di un cumulo costituito da fondi vincolati, perché ovviamente se è un fondo della 328, come ricordava il Presidente prima, può essere speso per alcune cose, se è un fondo regionale può essere speso per altre cose, quindi bisogna proprio chiarire. Allora, il lavoro è a buon punto, anche perché noi vorremmo poi dare anche un assetto di tipo contabile finanziario diverso all'azienda, e adesso vi dirò. L'azienda è composta da dai comuni, che sono tutti indicati qui da Agrate fino a Vimercate, ma fondamentalmente sono i cosiddetti comuni del Vimercatese e i comuni del Trezzese, cioè il vecchio Vimercatese è un pezzo di Martesana, per intenderci, no? Per chi conosce anche le regioni storiche un pochino, che tradizionalmente questi comuni da sempre sono in legame territoriale. Da sempre. Se voi guardate come è nato il consorzio per il risanamento idraulico, che poi è confluito parte in Brianza Acqua, parte nel CAP, c'erano i comuni Vimercatese e Martesana. Se guardate l'origine di CEM, c'era Vimercatese e Martesana. Quindi è un'unione che per certi aspetti è storica, non so, ma storica molto, anche molto antica. Ovviamente oggi i comuni del Vimercatese e del Trezzese si trovano in due province diverse, la provincia di Monza e Brianza e la città metropolitana, quindi uso il termine provincia ma ci intendiamo, la città metropolitana, e quindi questo crea qualche problema, ve lo dico subito, per il riferimento alle aziende sanitarie territoriali, perché lì il cambiamento è totale e per certi servizi, per noi il riferimento alle aziende sanitarie territoriali è importante. Pensate tutto al servizio psichiatrico e comunque del disagio psichico in generale, o pensate a tutto il settore delle dipendenze, cioè questo crea problemi, nel senso che il Trezzese ha come riferimento l'azienda territoriale di Melegnano. Avete un'idea, cioè, probabilmente sono più vicini a Vimercate, ma e anche per noi, cioè, c'è una complessità da questo punto di vista. Allora, dicevo, ci sono i 29 comuni di Vimercatese e Trezzese come comuni che gestiscono insieme i loro servizi, c'è l'ambito di Vimercate e l'ambito di Trezzo. Voi direte, ma non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa, perché la distinzione in ambiti è legata alla normativa regionale e quindi... Ma qui i comuni che cosa hanno scelto? Questa è la cosa più complicata e adesso anche qui stiamo un po' sistemando. Hanno scelto di utilizzare offerta sociale come ente strumentale per le politiche comunali e per le politiche d'ambito, no? Recentemente ho avuto un incontro con alcuni amministratori, c'era anche una funzionaria di un comune del Trezzese, dice no, ma è stato sbagliato, bisognava gestire portando i servizi d'ambito al comune di riferimento, al comune capo ambito. E io ho detto no, perché i comuni qui hanno fatto un'altra scelta, non hanno scelto una gestione in capo a un comune, Vimercate per la nostra zona e Trezzo per l'altra zona, ma hanno scelto di gestire insieme queste politiche. Questo è importante, quindi non è che sia sbagliato, era una scelta, come dire, politica, è stata una scelta politica bipartisan da questo punto di vista, però era una scelta che riguardava appunto le decisioni che allora le amministrazioni hanno preso. Ed è per questo che questa volta, quest'anno, quando abbiamo approvato il piano programma, è la prima volta che lo abbiamo fatto, il piano programma dei servizi, il piano programma era così costituito, i servizi che si fanno per i comuni, ma anche i due documenti approvati dagli ambiti, perché l'ambito non ha consistenza giuridica, o meglio, l'ambito ha una consistenza di tipo programmatorio, l'ambito programma, ma l'ambito non ha un organismo proprio con cui realizza le politiche che l'assemblea d'ambito, sono sempre i sindaci che siedono nell'assemblea d'ambito e poi nell'assemblea di offerta sociale, non ha uno strumento, lo strumento è sempre offerta sociale, e per cui c'erano molte cose che non passavano mai dal consiglio di amministrazione. Questo non è bene, perché poi anche sul bilancio si creano una serie di problemi. Allora, quest'anno abbiamo detto, facciamo una cosa, tutti approvano tutto, cioè l'assemblea di offerta sociale non è l'assemblea che gestisce solo le politiche dei comuni, ma gestisce anche le politiche d'ambito, quindi tutta l'assemblea ha approvato sia il documento dell'ambito di Trezzo sia il documento dell'ambito di Vimercate, in modo che il consiglio di amministrazione sia pienamente investito di tutte le politiche conseguenti. Voi mi direte, ma questa è una cosa teorica, riguarda più la burocrazia, non è una cosa che riguarda la burocrazia, riguarda invece l'assunzione di responsabilità e le scelte politiche che i sindaci di questi territori hanno fatto, cioè hanno deciso che l'ente strumentale era offerta sociale. Possono cambiare, possono se studieremo un cambio dello statuto e i sindaci diranno no, non ci piace più questo modello, ne scegliamo un altro, sarà un altro modello, ma adesso il modello è questo. E per la prima volta siamo riusciti a fare un po' di sinergia. Soprattutto abbiamo cominciato a fare molta chiarezza nei bilanci. Questo è, mi pare, importante. Il passaggio successivo che noi faremo, poi passo all'illustrazione del piano, è questo. Appunto dobbiamo verificare anche col comitato di controllo analogo e con il revisore del conto questa ricostituzione dei fondi. E poi andremo proprio a istituire dei conti correnti diversi, perché ci servono per una rendicontazione più chiara. Quindi ci sarà un conto corrente che riguarda le politiche dei comuni, uno che riguarderà l'ambito di Trezzo, uno l'ambito di Vimercate e poi ci sarà un conto che riguarda i finanziamenti PNRR. Questo diciamo ad esaurimento, perché ovviamente finanziamenti PNRR purtroppo ahimè, per i comuni finiranno, no? Come sa l'assessore dice ma... perché i fondi PNRR non sono solo per gli investimenti, sono anche per la gestione di alcuni servizi. Domanda, quando non ci saranno più questi fondi, come li finanziamo questi servizi che abbiamo aperto? E questo è un problema importante, soprattutto perché alcuni di questi servizi rispondono alla definizione dei LEP, cioè sono livelli essenziali di prestazioni e quindi i comuni non possono astenersi dai livelli essenziali di prestazioni, devono fare questi livelli essenziali di prestazione, per il momento alcuni sono finanziati dal PNRR, vediamo cosa succederà in prospettiva. Ecco, questo così per dire un po' il lavoro che stiamo facendo. Un'altra questione ed è l'ultima, sicuramente i sindaci, dico i sindaci per dire i rappresentanti dei soci, ma si intende i sindaci e i loro assessori, dovranno affrontare il tema dello statuto, perché questo statuto è stato fatto per sovrapposizioni progressive e quindi c'è qualcosa che forse va limato, va sistemato, perché altrimenti si rischia una scarsa operatività. Comunque, questo proprio in premessa. Ovviamente, io sono diventata presidente ad aprile del 2024, la dottoressa Mennonna è arrivata a giugno del 2024, quindi non è ancora passato neanche il primo anno, per dire. Abbiamo cercato di fare un po' quello che si poteva con le difficoltà che abbiamo in questo momento. Qualcuno conosce anche il comune di Bellusco, noi abbiamo un fabbisogno endemico di assistenti sociali e di educatori, perché ormai non ci sono, non si presentano i concorsi e quindi questo per un servizio come il nostro è un servizio purtroppo di un certo peso. L'anno scorso solamente per l'educativa scolastica, che è un servizio che noi diamo in appalto perché è una delle gare più consistenti, sono stati impiegati oltre 800 educatori, quindi capite bene che siamo di fronte a numeri che hanno un'imponenza e una, come dire, non indifferente. Quindi non trovare educatori vuol dire a volte che questi servizi non girano, non trovare assistenti sociali qualche volta vuol dire che per esempio la lettura dei bisogni sul territorio non funziona e questo è un problema che l'assessore conosce bene. Comunque veniamo al piano programma. Allora, il piano programma comprende, io ho fatto riportare all'inizio l'elenco dei servizi e delle funzioni. Poi in parte questo elenco voi lo ritroverete nei servizi allegati al piano, all'affidamento triennale che deve fare il Comune. Comunque vedete com'è complesso com'è complesso l'esame delle unità di offerta. Noi andiamo dal sistema territoriale dei centri diurni per disabili, quindi ai CSE, abbiamo i famosi CDD, i CSE, quindi tutta la disabilità, tutta l'assistenza educativa scolastica per i ragazzi in difficoltà, che non sono necessariamente i disabili fisici o psichici, sono tutti i ragazzi in difficoltà. Guardate che, e dicevo appunto, l'assistenza educativa scolastica che è così consistente non significa che vengono così sostituiti i cosiddetti insegnanti di sostegno. Gli insegnanti di sostegno appartengono alla programmazione statale, quindi questa imponente attività di educativa scolastica affianca quello che già il sostegno che lo Stato dà. Cioè, per intenderci, vi ricordate, abbiamo cominciato dicendo ogni comune cedeva al dirigente scolastico pro tempore, che diceva no, ma dammi una persona in più perché non ce la faccio. Vi ricordate, no? Abbiamo cominciato così, con una persona in più nelle scuole, e siamo arrivati a oltre 800 educatori per 29 comuni. Quindi questo vi dà l'idea, con tutte le difficoltà che ovviamente ci sono, e poi lo vediamo anche sul servizio psicopedagogico, con tutte le difficoltà che ci sono, soprattutto dopo il lockdown, perché questo è una... Allora, poi ovviamente non ci occupiamo solo di minori, vedete, c'è anche un servizio educativo per i familiari, ci sono anche una serie di progetti che mirano a coinvolgere la famiglia, soprattutto nel caso della disabilità. Poi molto importante per noi, adesso salto alcuni, è il servizio di inserimenti lavorativi, cioè il SIL, che si occupa di inserire quei cittadini o in difficoltà psichica o in difficoltà di altro genere. Il SIL si occupa dell'ultimo segmento, cioè quando quei cittadini lì sono già affidabili a un'attività lavorativa. Perché prima ci sono altri progetti che vengono realizzati, in particolare d'intesa con l'unità psichiatrica dell'ospedale di Vimercate. Quindi, e quello però è tutto un lavoro che viene fatto previamente, prima di arrivare al SIL. In origine era un servizio gestito interamente dal SIL, ma i casi più difficili non può assumerseli solo la parte sociale. Abbiamo poi il servizio FIDI, il penale minorile, il polo giovani, che vede un bel protagonismo da parte dei giovani, e poi abbiamo una serie di altre questioni, se si può cambiare la slide, se no, sia per i giovani, sia tutta una serie di servizi che per esempio sono nati anche negli ultimi anni. I centri ricreativi diurni estivi sono un'assoluta novità nel nostro panorama, sono cominciati, un comune chiede, poi due comuni, quest'anno i comuni sono molti, e quindi uno dirà, ma questo non è un servizio sociale strettamente inteso, no, è un servizio socio-educativo, ma diventa importante, soprattutto per coprire quelle parti dell'estate che tradizionalmente le parrocchie non garantiscono per tutta una serie di motivi. Poi, vedete, abbiamo una serie di progetti che sono legati in particolare agli uffici di piano, per esempio la cartella sociale informatizzata è un progetto dell'ufficio di piano, gli assegni di inclusione, il sistema abitare e così via. Qui abbiamo anche numerosi progetti che sono finanziati dal PNRR. Ne cito uno solo, che è quello che riguarda il servizio di posta, che sarà a Ruginello di Vimercate, dove in un immobile sequestrato alla criminalità organizzata verranno realizzati degli uffici, un sistema di prima accoglienza per le famiglie in difficoltà e poi una serie di camere, docce, eccetera, per i cittadini senza fissa dimora. Certo, noi non siamo una città, quindi è un po' più complicato organizzare questo tipo di servizi, per cui bisognerà avere molta collaborazione da parte dei comuni, perché poi se si trova un cittadino senza fissa dimora deve essere portato dove c'è un servizio. Ovviamente questo non è un servizio che si riesce a fare in tutti i comuni, perché i comuni hanno popolazioni variabili, dai 3.000 abitanti ai 20.000, 25.000 di Vimercate, quindi come dire è un po' varia la situazione. Ecco, tutti questi sono le ultime aree che vedete lì, ovviamente dopo i progetti dell'abitare, anche qui ci sarebbe da aprire tutta una parentesi, perché noi verifichiamo come tutta la parte, diciamo, ex edilizia residenziale pubblica non riesce a rispondere oggi ai cittadini più in difficoltà, perché dà risposte ai cittadini che sono in media difficoltà, ma quelli che sono in estrema difficoltà sull'abitare hanno. Le ultime tre aree sono le aree che ovviamente servono tutta questa questione, perché è vero che noi lavoriamo molto con coprogettazioni o gare di appalto, normalmente le vincono cooperative del terzo settore, prevalentemente del territorio. Però è vero che per far funzionare la macchina ci vuole del personale. Dunque, la previsione di personale lo vedrete di 85 unità. Noi non riusciamo ad avere, l'anno scorso abbiamo lavorato con meno personale, e tutto questo personale non è tutto personale amministrativo, c'è del personale amministrativo, ma ci sono anche lì educatori, assistenti sociali, eccetera, perché una cosa importante è che Offerta Sociale gestisce buona parte del servizio sociale territoriale. Secondo me, adesso magari l'assessore fa un salto sulla sedia, dovrebbe gestire tutto il servizio sociale territoriale, perché c'è un problema che riguarda il fatto che nei comuni, che in comuni vicini i cittadini dovrebbero ricevere un servizio uguale e non un servizio diverso a macchia di leopardo a seconda. E poi perché questa questione di un servizio sociale, diciamo, più centralizzato consentirebbe, secondo me, di valorizzare una serie di attività che sono fatte. Per esempio il Vimercatese, solo il Vimercatese, ha aderito a un'importante ricerca che si chiama Codici, dove sono stati rilevati una serie di dati di carattere demografico e di bisogni territoriali. Sì, è molto interessante, e secondo me è un documento su cui bisognerebbe riflettere. I comuni del Vimercatese hanno anche deciso di approfondire alcuni segmenti di questa ricerca che si chiama Codici, perché si è ritenuto importante, dopo aver fatto una serie di valutazioni, che so, sull'età, i bisogni. Per esempio, ci sono dei comuni che sono molto più giovani di altri. Uno si fa la domanda e dice, ma va a vedere, forse le case costano meno in quei comuni. A Roncello, le case costano meno, e Roncello ha la popolazione più giovane di tutto il territorio. Sembra una cosa, uno dice, ma no, è una cosa buffa, non è vera. No? E invece no, come dire, studi alla mano, verifica alla mano, i dati sono presi dall'ufficio anagrafe, eccetera. No, ma per dire come a volte, utilizzando questi strumenti, si scoprono cose che anche noi che siamo del territorio non crederemo. Allora, i comuni del Vimercatese hanno deciso un ulteriore approfondimento di questa ricerca Codici. La ricerca è stata condotta con l'adesione, credo, di tutte o quasi tutte le aziende che si occupano dei servizi sociali della provincia di Monza. Il Trezzese non ha aderito, ma questa settimana io ho fatto una riunione con gli amministratori del Trezzese e hanno detto, eh no, vogliamo anche noi questa ricerca, e quindi se la ricerca verrà avviata, come io penso, anche per il Trezzese, poi si potrà procedere, come dire, più unitariamente rispetto alle ricerche dei bisogni del territorio e quindi anche le risposte che devono essere trovate. Fermo restando che quel punto 34, area personale, è un'area che per noi rischia di essere drammatica. Vi dico un dato: questa settimana c'era il concorso per assistenti sociali, il concorso era per 6 posti, si sono presentate 6 persone, di cui 2 lavorano già per Offerta Sociale perché avevano contratti di lavoro o part time o contratti di lavoro libero professionale, quindi è come se in realtà alla fine ne assumiamo 4, non 6, perché 2 c'erano già in un altro modo. E poi per somma disgrazia, però, poi alla fine sono stati solo 4. E quindi voglio dire, mi hanno mandato un concorso per 6, sono state solo 4, mi ricomprende le due che già lavoravano per noi, e quindi noi adesso dovremo bandire un altro concorso per assistenti sociali. Quindi se conoscete assistenti sociali dite pure liberamente di fare il concorso, ma è difficilissimo trovarlo. Adesso abbiamo avviato una nuova collaborazione con l'università per proporre le nostre realtà come realtà dove operano tirocinanti, perché l'università ha bisogno di tirocinanti, però per far lavorare i tirocinanti bisogna avere dei tutor bravi, quindi abbiamo dovuto, come dire, assumerci, chiedere alle nostre assistenti sociali se erano disponibili a fare questo servizio di tutor, perché non è che possiamo prendere una ragazza che fa l'università, la mettiamo in un comune e poi arriva il signore che quel giorno lì è un po' alterato e magari gli dice: ma io ti taglio le gomme della macchina. Una persona di 23 anni si spaventa, e poi magari non è vero che gli taglia le gomme della macchina, però una persona di 23 anni poi si spaventa e non va più avanti a fare quel lavoro lì. Quindi noi adesso abbiamo appunto approvato nell'ultimo consiglio l'ampliamento della possibilità dell'università di realizzare tirocini presso i nostri servizi, perché questa cosa rischia di diventare drammatica. Lo sa l'assessora qui a Bellusco, dalla sera alla mattina si è dimessa un'assistenza sociale, e questo succede, no? Poi a me telefonano e io dico: beh, speriamo che Maria Benvenuti non mi telefoni troppo spesso, perché per questa cosa che si è verificata. Ma queste cose poi succedono, e quindi, come dire,
giusto per comunicare, abbiamo l'assistente sociale addirittura a tempo pieno da offerta sociale,
quindi
abbiamo rilanciato da 20 ore a 36, quindi comunque, è stata assolutamente, ecco, sostituita in tempi
quindi rapidi. Per dire, ma ci sono, come dire, no, ma sto dicendo questa cosa, adesso al di là del fatto di Bellusco, davvero a volte ci sono delle difficoltà gravissime nel gestire questi servizi, perché se non hai personale, personale. E poi qualche assistente sociale dobbiamo tenerla anche noi negli uffici, perché altrimenti chi poi sovrintende tutta questa, cioè, tutta questa marea di lavoro che c'è. Allora, quindi questo per quanto riguarda la descrizione dei servizi. Poi, grazie anche al dottor Ceriani che è qui, abbiamo fatto una serie di tavole. Queste tavole sono tavole di budget economico, divise servizio per servizio. Ecco, dopo vediamo il bilancio, non abbiamo le slide, ma poi lascio qualche copia stampata della relazione. Allora, abbiamo fatto questo con una grande fatica, perché per fare un previsionale che funzioni, sui servizi, bisogna avere i dati precisi dei servizi. I comuni sono spesso in difficoltà a presentare anche i dati di consuntivo, non tanto i dati di preventivo, ma i dati di consuntivo. Allora, quest'anno però, siccome noi volevamo approvare il piano programma entro il 31 dicembre, cioè entro una data utile, abbiamo discusso un po' col comitato di controllo analogo e siamo venuti alla decisione, e così poi è stato presentato all'Assemblea, di utilizzare per il bilancio di previsione i dati di preconsuntivo 2024, cioè per i comuni che ci avevano dato i consuntivi finali dei dati, i consuntivi finali, dove i consuntivi non è la spesa, I consuntivi sono: dimmi quante ore di educativa scolastica ti servono, dimmi quante ore di servizio sociale territoriale ti servono, dimmi quanti disabili entrano quest'anno nella scuola, dimmi quanti ragazzi in difficoltà o per trasferimenti eccetera si sono trasferiti, dimmi quanto o quante ore di sostegno psicologico ti serve. Cioè, il preconsuntivo che chiedevamo noi era sì anche un preconsuntivo economico, ma fondamentalmente era un preconsuntivo che riguardava i bisogni dei comuni, perché altrimenti i dati non si possono mettere dentro, perché noi sappiamo quanto costano i servizi unitariamente. Quello che abbiamo bisogno di sapere è cosa inserire appunto in queste tabelle, e è stata fatta una tabella per ogni servizio per dire tot ore, tot costi, tot. Allora, qualcuno ha detto: no, ma io poi spendo di più, spendo di meno, eccetera. Allora qui dobbiamo chiarirci su una cosa, penso di non mettere in difficoltà nessuno se dico che normalmente i comuni fanno così, i consigli comunali fanno così, gli assessori del bilancio fanno così. Io approvo il bilancio preventivo con quello che ho, che posso mettere dentro per far quadrare il bilancio. Poi nel corso dell'anno, e quindi questo vuol dire che magari le spese di offerta sociale, anziché essere 100, vengono postate per 80. Ma non perché offerta sociale ha detto che le spese saranno 80. Ti ha detto che le spese saranno 100, ma tu hai solo 80. Poi cammini e durante l'anno fai degli assestamenti progressivi, trovi dei soldi, hai delle maggiori entrate, eccetera, e quindi si arriva alle variazioni di bilancio. Ne ho sentita qualcuna anche stasera, mi pare, assessore, quindi ero in fondo, ma ho colto questa cosa. Per cui quegli assestamenti lì in parte sono dovuti alla mancata previsione iniziale, ma per motivi di necessità, cioè nel senso che se non c'è la risorsa non si possono prevedere. In parte però sono anche dovuti all'aumento delle richieste dei servizi. Cioè se io penso, l'anno scorso ho usato, che so, 200 ore di educativa scolastica e quest'anno penso di usarne 200 e poi i ragazzi che ho me ne fanno usare 230-240, e quello lì è un adeguamento che mi trovo nel corso dell'anno e che magari non era prevedibile. Basta una famiglia che si trasferisce, Basta una famiglia che da Sesto San Giovanni viene a abitare a Bellusco e quei conti lì sono conti che, adesso faccio un esempio a caso. Quindi abbiamo tutte queste tabelle di budget economico dove c'è una stima fatta sui bisogni comunicati del 2024. Poi, e quindi abbiamo tutta una serie di tabelle che poi portano a determinare il costo dei servizi ovviamente. Abbiamo poi invece, quindi prima una serie di tavole, poi invece delle tabelle di riparto, cioè prima le tavole servizio per dire quanto costa e poi le tabelle di riparto, perché ovviamente i vari servizi pesano sui comuni in forma diversa. Una piccola parte riguarda la popolazione servita. Perché? Perché per esempio ci sono dei costi che non sono ripartibili. Per quanto noi mettiamo dei costi, ad esempio, a carico del CDD o a carico del CSE, però non è che possiamo mettere tutti i costi di struttura. E quindi c'è una parte che viene ripartita così e una parte invece che noi diciamo a consumo. Lo so che è brutto usare questa espressione, ma siccome questi sono servizi alla persona, prevalentemente sono servizi a consumo. Allora avete tutta questa serie di tabelle di riparto che dice come i comuni andranno a pagare questi servizi, sempre ovviamente nella dimensione previsionale. Poi io ho un consigliere che dice sempre, ma il bilancio di previsione non è un bilancio vero, perché il bilancio vero è quell'altro, però in realtà il bilancio di previsione serve a darci un orientamento, serve a descrivere i servizi che vogliamo fare. E arriviamo adesso al bilancio di previsione 2025. Come vi dicevo prima, è un bilancio che quest'anno raggiunge cifre molto ragguardevoli. Ecco, vi dico una cosa però, se i 29 comuni decidessero ciascuno di gestire il proprio pezzettino, il pezzettino dei singoli comuni non basterebbe per nulla. Cioè non è vero che se noi prendiamo quella mole di entrate e la suddividiamo in base agli abitanti, i comuni possono bastare a se stessi, perché non è vero che in questo campo, come in altri campi, il comune con la sua piccola quota riesce a badare a se stesso. Intanto perché avrebbe bisogno di un surplus di attività amministrativa per le gare, ma poi proprio perché alcuni servizi hanno bisogno di supervisione, hanno bisogno di conoscenza reciproca, hanno bisogno, per esempio, sui servizi sociali difficilmente un comune può fare la supervisione, vuol dire lo psicologo, eccetera, che fa la supervisione per il lavoro degli assistenti sociali. Noi, per esempio, tra gli incentivi che offriamo alle nostre assistenti sociali, quest'anno abbiamo aumentato tantissimo le ore di supervisione, perché loro ne hanno molto bisogno, sia sul piano del lavoro, sia anche per evitare dei fenomeni di ritorno, di depressione, perché sono tutti lavori molto, molto particolari. Quindi, per esempio, questa della supervisione è un servizio che va per forza gestito insieme, ma così come altri servizi, l'educativa scolastica, perché? Perché l'educativa scolastica è un servizio che nel singolo comune a volte è molto spezzettato come orario e quindi tu hai bisogno di una, come dire, una platea più ampia. Ecco, questo per spezzare una lancia a favore del fatto gestiamo i servizi insieme e non gestiamoli singolarmente. Poi alcune progettualità, citavo prima la ricerca codici, non è che la ricerca codici il comune di Bellusco se la fa per conto suo, perché se dopo deve raffrontarsi al comune di Roncello c'è bisogno che anche il Comune di Roncello partecipi all'attività. Comunque vediamo velocemente il bilancio di previsione, lascio la parola al dottor Ceriani.
Buonasera, innanzitutto spendo proprio due parole perché sicuramente i numeri sono ben interessanti.
Grazie, buonasera a tutti, ripeto, vi rubo qualche minuto perché i numeri sono sicuramente più noiosi della presentazione del Presidente. Bilancio di previsione, stato patrimoniale ovviamente, sapete che attivo è uguale al passivo, 12 milioni e mezzo circa, l'attivo è splendido perché abbiamo diciamo, un capitale circolante di 8 milioni su 12, 3 milioni circa di crediti verso i comuni e questo è il totale. Il passivo sono, diciamo, a maggior parte sono 4 milioni di debiti verso i fornitori che sono gli enti del terzo settore che prestano i servizi ai comuni e poi abbiamo questo magico 6 milioni e mezzo di questi famosi risconti passivi di cui ha parlato la Presidente. Dal punto di vista invece reddituale, il valore della produzione, lo vedete, è di 20 milioni, 29 milioni circa, quasi 30, di cui 1,6 sono dati dalla parte sanitaria che noi riaddebitiamo le ATS, diciamo, per i CDD, tanto per intenderci, 18 milioni, quindi sono i ricavi che facciamo con i comuni, e 10 milioni che arrivano da misure statali, regionali, eccetera. Questa è la composizione, vedete, dei costi, per i servizi sono quasi 27 milioni, quindi sono gli enti del terzo settore, il costo del personale è circa 3 milioni, fatto qualche pasticcio, è composto, e quindi diciamo che poi si va a chiudere in pareggio con una piccola differenza che poi saranno diciamo di interessi attivi e di imposte che andremo a pagare.
Ecco, dico io una cosa, il fatto che noi abbiamo dei finanziamenti che vengano dallo Stato, la 328 già citata, e che vengano dalla Regione, ci impone tantissime rendicontazioni, perché siccome si tratta di contributi vincolati, sono tutti contributi che devono essere rendicontati quanto alla spesa, hanno forme di rendicontazione diversa tra loro e soprattutto dobbiamo stare attenti a non accavallare i progetti. E questo, come dire, c'è una complessità che forse dal bilancio previsionale non emerge, ma che poi nella gestione in realtà come dire, assume particolari. Così come se ci sono avanzi sui fondi regionali e sui fondi dello Stato, questi fondi non possono essere dati ai comuni o possono essere dati solo a condizione che li spendano esattamente per quello per cui sono stati attribuiti. E a questo punto graverebbe l'onere della rendicontazione sul comune, che questa è un'altra cosa che avrebbe una sua complessità. Perché un conto è dire io faccio un risparmio sulle somme che devono i comuni, perché se faccio un risparmio posso dire al comune guarda, io o ti restituisco oppure li tengo per fare un altro servizio che i comuni poi andranno a deliberare. Ma quelle due voci lì, Regione e Stato, sono due voci che hanno una rendicontazione imponente. Io dico sempre, io firmo delle cose perché tutte le volte che vado in azienda devo firmare la dichiarazione di quante ore sono state fatte su un determinato servizio. Ora, io capisco che il Presidente abbia la responsabilità oggettiva, non discuto, ma secondo voi è verosimile che io conosca esattamente quante ore sono fatte al SIL, quante al CDD, quante al CSE, eccetera? Io firmo sperando che il funzionario che si occupa di questo dichiari delle ore giuste, però mi chiedo a volte anche se non è troppo complesso questo sistema, cioè è molto farraginoso. Ah, una cosa divertente, il Ministero del Lavoro non accetta la firma digitale. In generale i ministeri non accettano la firma digitale, per cui io firmo, non so, una quantità. Voi non avete l'idea di quanti prospetti di ore effettuate nei vari servizi mi tocca firmare per i ministeri, ma non che io voglia ribellarmi, ma per dire come a volte il nostro è un paese che ha alcune stranezze, tra cui questa. Se la firma digitale è legale, sarà legale anche se viene messa su quante ore sono state fatte al SIL piuttosto che, ecco, il dottor Ceriani sorride, ma per dire non abbiamo delle piacevolezze poi di questo genere che, vabbè, lasciamo nella, Comunque, come vedete, questo è il nostro bilancio di previsioni. Ovviamente, come diceva prima Maria Benvenuti, l'assessore, il bilancio, quello vero, le dice quello del 2023 che abbiamo visto qualche mese fa, qui vi ha detto. E il bilancio vero sarà quello, il bilancio vero nel senso, sarà quello che riguarda l'anno finanziario 2024, che le aziende speciali sono tenute a presentare entro il 31 maggio di ogni anno. Anche qui baciati dalla fortuna, perché è una scadenza che non ha nessun altro soggetto, o forse vabbè, qualche soggetto minore, ma noi entro il 31 maggio dobbiamo mandare alla Camera di Commercio il nostro bilancio, perché la Camera di Commercio lo vede, che è una cosa strana, perché voi sapete che le scadenze sono 120 giorni dalla conclusione dell'anno, eccezionalmente 180, quindi o fine aprile o fine giugno, e noi abbiamo invece, baciati dalla fortuna, abbiamo il 31 maggio e quindi noi entro il 31 maggio, spero prima, perché il dottor Ceriani mi ha promesso prima, se no poi i soci brontolano, andremo ad approvare in assemblea dei soci il bilancio del 2024. Quello sarà un bilancio perfetto al millimetro, perché saranno tutte le spese che sono state fatte al 31-12 o che sono preventivate, eccetera, eccetera. Quindi questa è la previsione, ma davvero non perché io non abbia fiducia ai numeri. Conta di più forse la descrizione dei servizi che viene fatta nel piano programma che non i costi, anche perché, come vi ho detto, molti di quei costi sono consumo. Basta solo che si dimezzino le ore di educativa scolastica o che raddoppino, quelle previsioni lì sono già. Lo dico sull'educativa scolastica perché è l'appalto più consistente che noi abbiamo, ecco, per dire che. E quindi questo è un po'. L'altra novità che abbiamo introdotto quest'anno. L'altra novità che abbiamo introdotto quest'anno è l'affidamento triennale. Adesso io poi lascio l'illustrazione di questo, dell'affidamento triennale, alla dottoressa Mennonna, perché poi ho visto che voi avete proprio espressamente previsto nel punto successivo questo affidamento. Perché abbiamo fatto questa cosa? Beh, una delle cose di cui io mi sono accorta subito e mi sono lamentata poi con i soci è: ma scusate, io devo fare delle gare tipo 2 più 2, cioè 2 anni più 2 anni, oppure devo fare delle gare 3 anni più 3 anni e i comuni mi affidano i servizi anno con anno? Com'è che succede? Cioè, chi è responsabile di questo 3 più 3, di questo 2 più 2, se io non ho l'affidamento del servizio, io azienda, quindi a che titolo io faccio? Ma si è sempre fatto così. Allora, quest'anno abbiamo detto proviamo a partire in un modo diverso, devo dire che tutti i comuni sono stati d'accordo, ho detto ma scusate, anziché fare un affidamento annuale, facciamo un affidamento triennale, poi ogni anno uno fa il contratto con i servizi che vuole, ma l'affidamento dei servizi deve creare una legittima possibilità al legale rappresentante di offerta sociale di mettere in gara i servizi o di assumere le persone. Cioè, se il comune di Bellusco mi affida ogni anno il servizio sociale, facciamo un esempio, perché io devo assumere un assistente sociale a tempo indeterminato da assegnare al comune di Bellusco? È ovvio che voi direte, beh, ma nei fatti è così. No, ho capito che nei fatti è così, però giuridicamente non funzionava tanto. Allora abbiamo detto, proviamo a fare l'affidamento triennale. Altre aziende che fanno il nostro mestiere hanno affidamenti per 5 anni, qualcuno anche per 9 anni. Noi abbiamo detto, è la prima volta, proviamo 3 anni, se poi funziona possiamo anche allungare il. Ovviamente questa delibera per me va in consiglio comunale, perché gli affidamenti generali vanno in consiglio comunale. Io ho appena avuto l'affermazione da una serie di comuni che hanno lo stesso segretario, ma noi non andremo in consiglio comunale. Allora io ho detto questo, siccome ce l'ha detto anche il professor Pozzoli sempre in quella lezione di approfondimento, io dico questo: il presidente offerta sociale deve dire ai comuni si va in consiglio comunale finché è azienda speciale consortile, poi se fate un'altra roba allora si va in consiglio comunale per l'affidamento triennale, si va in consiglio comunale per l'approvazione del piano programma e si va in consiglio comunale per l'approvazione del bilancio. Lo so che è una piccola follia, è un surplus di lavoro, però la legge ci dice questo. Poi se qualche segretario comunale non vuol farlo, io non sono in quei comuni, ma io il mio dovere l'ho svolto e dico, no, lo dico qui perché è un comune che fa tutti gli atti deliberativi. Cioè io devo dire che questo, stante la norma vigente, bisogna farlo. Poi voglio dire, c'è qualche segretario più libera nell'impostazione, io mi rimetto, sono loro che danno i pareri di legalità.
Non il vostro.
No, ma infatti vedo che siamo qui, vede che siamo qui, che stiamo, quindi non c'è. No, ma l'ho detto qui apposta perché non avrei occasione di dirlo in un altro consiglio comunale, perché se in un altro consiglio comunale non c'è, e solo che appunto allora questo da un lato si riverbera sul fatto, io mi sono proposta che se sono invitata ai consigli comunali, per rispetto al consiglio comunale, al sindaco, io vado ovunque, cioè è chiaro che anche per me, vabbè, saranno 29 meno, quindi cioè, va bene. Però ecco, questa cosa del Consiglio Comunale, al momento anche su questo è opportuno che allora si ragioni sulla forma giuridica dell'azienda, perché se non si vuole più l'azienda speciale, non si vogliono più approvare tutti questi atti, beh, si sceglie un'altra forma giuridica, cioè il nostro paese è ricco di leggi, è ricco, quindi si può anche trovare qualcos'altro. Quindi quest'anno questa è la novità. Adesso lascerei la parola alla dottoressa Mennonna, che è collegata, la scuso io perché sono due giorni che è bloccata da un forte mal di schiena, se no sarebbe venuta volentieri, e quindi adesso so che avete predisposto un collegamento apposta per lei. Quindi...
Ma dottoressa, è collegata?
Eccola, eccola, è quel quadratino là sopra.
Ah, ok. Ci sente?
Deve dire...
Ah, guardi che al microfono in muto.
Dobbiamo amplificarla.
Ah, perfetto.
Sì, adesso
sì,
ecco,
sì.
Ecco,
bene.
Va bene. Va bene, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio per l'invito, ma soprattutto ringrazio per la predisposizione del collegamento che mi ha permesso di essere presente anche se a distanza. Ho visto che avete inserito due punti, l'approvazione del bilancio di previsione, quindi del piano programma, e successivamente l'affidamento del contratto di servizio. Come diceva giustamente la Presidente, il contratto di servizio rispetto... Ah, scusate, forse sento la mia voce in rimbombo, forse.
In rimbombo, ma secondo me può essere il microfono vicino all'altoparlante, eh?
Ecco, provi...
Forse
ecco,
se lo
sentite?
Meglio, sa? Provi toglierlo, segretario.
Se lo tolgo non viene registrato.
Ah, non viene registrato.
Proviamo. Provi così.
Riprovo? Adesso sembra che va meglio, mi sembra. Io non sento più il rimbombo, sento bene. Ok, dicevo... da quest'anno diciamo la novità rilevante rispetto al contratto di servizio è, come diceva la Presidente, questa previsione pluriennale rispetto all'affidamento dei servizi. Volevo fare un passo indietro, ripercorrendo la costituzione dell'azienda con l'atto costitutivo e la convenzione originaria. Di fatto, nella convenzione originaria che prevedeva la Costituzione e la definizione degli ambiti all'interno dei quali doveva operare e avrebbe dovuto operare l'azienda, di fatto non c'è mai stato un affidamento di servizi, ma è anche corretto così, perché se pensiamo che 20 anni fa c'erano determinati servizi, oggi alcuni ci sono ancora, altri sono... virgolette innovativi rispetto a 20 anni fa, sarebbe stato impensabile fare una convenzione originaria che potesse durare in modo continuativo senza essere mai modificata. Quindi il contratto di servizio ha una sua valenza importante e costituisce l'atto con il quale le singole amministrazioni affidano in concreto i servizi, specificando quali servizi, all'azienda consortile. Io il mese scorso ho fatto un incontro anche con il vostro online, adesso non ricordo chi fossero tutti presenti, e in questo incontro appunto abbiamo discusso proprio del contratto di servizio pluriennale. Io sono arrivata a giugno e vi dico che a giugno 2024 ancora non erano stati firmati i contratti annuali di alcuni comuni. Capite bene che l'azienda, da questo punto di vista, sulla fiducia, e sicuramente sulla fiducia esistente, ha portato avanti e garantito dei servizi pur non avendo in mano un contratto che la legittimasse. Addirittura neanche quello annuale, perché alcuni contratti sono stati firmati addirittura dopo giugno per una serie di questioni, di calcoli sul budget piuttosto sulle ore, piuttosto che sulla definizione del contenuto. Diciamo che il contratto diventava una sorta di chiusura di un'attività per alcuni è già svolta, in gran parte svolta. Proprio in ragione di questo e del fatto che un contratto diventa legittimante rispetto all'erogazione di servizi, ma anche rispetto all'implementazione di una gara che ha una validità pluriennale, voi capite bene che è fondamentale che il contratto sia firmato subito e soprattutto che contenga una durata almeno pari all'affidamento delle stesse gare. Questo serve sia perché si dà, come posso dire, affidabilità all'azienda e consistenza all'azienda. Questo serve anche per il comune per fare una programmazione un po' più ampia, che io non sono sicura che nessun comune decide ogni anno di cambiare le modalità, però avendo la possibilità di avere un affidamento più lungo, una programmazione condivisa. Nella riunione che ho avuto con i nostri responsabili è emersa questa cosa, che poi voi troverete nel vostro contratto di servizi. Cioè, mi è stato chiesto se fosse più utile prevedere una elencazione dei servizi, un catalogo di servizi che poi tra l'altro riprende tutti i servizi già elencati nel piano programma, da allegare al contratto di servizi, in modo tale che ciascun ente potesse spuntare i servizi che intende affidare, facendo quindi anche una scelta rispetto ad un catalogo che è molto più ampio. Molto spesso nei contratti precedenti che ho visto, questa evidenza non era sempre così chiara. L'affidamento del contratto per più anni non presuppone che altri servizi non possano essere inseriti successivamente, questo è ovvio, presuppone però che i servizi affidati debbano avere una continuità. Rispetto alla Presidente sull'approvazione nei consigli comunali piuttosto che nelle giunte, è un argomento che è emerso anche in quella riunione con i vostri responsabili. Io personalmente condivido il pensiero della Presidente, ne abbiamo anche discusso, sono dell'idea che un contratto di affidamento di servizio a una società tra virgolette in house, poi lì possiamo aprire una discussione sulla qualificazione dell'azienda, però comunque si tratta di un affidamento ad una società propria di servizi, obiettivamente credo debba passare dal Consiglio Comunale, anche perché è legata ad un affidamento che non riguarda l'anno, riguarda più anni, come il stesso bilancio, le poste voi che avete in bilancio riguardano il bilancio pluriennale, altrettanto vale per un contratto di servizi pluriennale. Questo perché mi aggancio al discorso dell'atto costitutivo della convenzione costitutiva. Quella convenzione di fatto non è specificato quali servizi gli enti avevano intenzione di affidare, ma genericamente le aree di intervento. Per cui è corretto che il Consiglio Comunale sia, dal mio punto di vista, informato su quali servizi il Comune decide di affidare alla propria azienda, piuttosto che gestire direttamente, piuttosto che affidare in appalto. È un passaggio importante. Sicuramente, come diceva la Presidente, ci sono aziende di vicine nostre che hanno affidamenti molto più lunghi. Questo è un ragionamento che si può fare con tempo, ragionando anche ovviamente sulla forma dell'azienda, però io credo che sia un piccolo passo importante che sta dando, come posso dire, un po' di ordine alle cose rispetto alla gestione anche dei servizi. Una cosa importante, il dottor Ceriani, o me lo conferma, non so se lo vuole confermare, credo abbia già mandato la nota di riparto, scusatemi, e i contratti di servizio ai comuni, in modo tale che possano essere firmati ovviamente nei tempi congrui rispetto alla durata triennale, insomma. Non arrivare ovviamente dopo la metà giugno, addirittura in alcuni casi agosto-settembre, in modo di avere uno strumento a disposizione che ci possa consentire una programmazione un pochettino più lungimirante e prospettica. Niente, non so se volete chiedermi qualche domanda in particolare. Mi chiedo scusa, ma
ci mancherebbe, grazie dottoressa.
Non facciamo morire esatto, il direttore direi. Perché è già stata una cosa molto complessa. Siccome il sindaco mi ha fatto una domanda mentre parlava la dottoressa Mennonna, ma dice: ma abbiamo il direttore a tempo pieno? No, non abbiamo il direttore a tempo pieno, perché ce l'abbiamo in condominio col comune di Nova Milanese. Allora, è stato fatto un concorso, io non c'ero ancora, la dottoressa Mennonna è risultata la prima di questo concorso e ovviamente abbiamo accettato che all'inizio venisse per un numero ridotto di ore, perché poi a ottobre doveva cominciare a tempo pieno. Il sindaco di Nova ha di fatto negato l'autorizzazione per fare questo passaggio. Allora, dopo una lunga discussione, sempre col sindaco di Nova, perché la dottoressa è il funzionario referente per i servizi sociali del comune di Nova, che è un comune di una certa dimensione, e poi svolge anche le funzioni di vice segretario. Per cui a questo punto, non so, c'era una guerra tipo la secchia rapita tra il Vimercatese e il comune di Nova Milanese, ma abbiamo trovato una specie di accordo. L'accordo è questo, e cioè il sindaco ha consentito alla dottoressa Mennonna di svolgere un incarico professionale, cosa che è possibile fare stante le vigenti normative. Io dal canto mio ho preteso però la presenza quotidiana della dottoressa, cioè mi spiace per lei perché fa Nova Vimercate diverse volte in una settimana, anzi più che diverse volte, però normalmente, salvo che ci siano problemi di altro genere, la dottoressa Mennonna è con noi il lunedì mattina e il pomeriggio dal martedì al venerdì. Qualcuno potrebbe dirmi: ma lei doveva ottenere di più? No, con il nostro statuto non si può ottenere di più, perché il nostro statuto, quando vi dicevo che forse bisognerebbe porci mano, prevede che il direttore sia legato alla vita del consiglio di amministrazione. Per cui o il direttore è già un funzionario dell'azienda che riceve l'incarico per 3 anni per fare il direttore, se no bisogna fare addirittura i concorsi precedenti erano andati deserti perché era stata inserita la norma di esclusività. Se noi avessimo, per fortuna che l'ultima volta l'Assemblea dei Sindaci ha detto tiriamo via questa norma, perché se no, se c'era la norma di esclusività, la dottoressa Mennonna non poteva fare il direttore. Quindi, come dire, ad impossibilia nemo tenetur, dicevano gli antichi, quindi le cose impossibili non siamo obbligati a farle, e questa è la soluzione. Però sicuramente una riflessione, quando dicevo sullo statuto va fatta, lo dicevo proprio in questo senso. Il vantaggio per il direttore, lo svantaggio per il presidente è che il legale rappresentante è il presidente, che è una cosa abbastanza singolare in un'azienda pubblica che ha questa struttura. Però ci teniamo le cose come stanno, speriamo che non succeda niente di particolare, quindi io ho la legale rappresentanza, ma non ce l'ho perché è un'eccezionalità, perché è prevista dallo statuto. La dottoressa Mennonna è stata nominata allora. In realtà noi l'abbiamo nominata per 6 mesi, prima l'abbiamo nominata per 6 mesi con questa forma perché dicevamo vediamo se si trova una soluzione. La soluzione non si è trovata, io l'ho già detto ai sindaci, io propongo che lei rimanga, ho proposto e così poi si è deliberato che lei rimanga fino allo scadere di questo consiglio di amministrazione, perché cioè abbiamo usato un pezzo di norma statutaria perché altrimenti che non avrebbe senso adesso mettersi a fare un concorso che sappiamo che andrebbe deserto, anche perché c'è un problema. Il direttore generale di un'azienda così, nonostante il bilancio, non è pagato come il direttore generale di CEM, di BEA, di Brianza Acque, di CAP e non so cos'altro. No, Brianza Acque occasionalmente non ha il direttore adesso, però i direttori delle aziende che hanno che gestiscono attività a rilevanza industriale o a valenza economica possono raggiungere il tetto previsto dalla normativa statale che è 240.000 euro. Qui così siamo, per cui immaginare o che uno lasci il lavoro 3 anni per prendere uno stipendio che è buono ma non è ottimo è impensabile, perché lo stesso stipendio la dottoressa lo prende stando in comune a Nova senza muoversi. Non abbiamo né le risorse né la volontà, io personalmente sono d'accordo sul fatto che non si debbano pagare i direttori così tanto, però dopo di fatto si pagano e quindi, per cui bisognerà trovare con calma, ragionandoci molto, una soluzione, perché questo è un problema non facile da risolvere. Vi ricordo che l'azienda negli ultimi anni ha cambiato più direttori che vestiti una bella donna, per cui cioè non è possibile e credo che molte confusioni che noi troviamo in azienda, molte confusioni anche nei documenti eccetera, sono legati a questo problema, cioè l'azienda tutto sommato ha avuto abbastanza continuità sui presidenti salvo l'ultimo anno e mezzo e invece non ha avuto continuità sui direttori. Questo crea dei problemi sull'organizzazione dei servizi, sulla verifica anche di alcune cose molto semplici, dal protocollo al fatto che ci siano le delibere tutte le volte che qualcuno spende dei soldi e così via. Non è banale, non è banale, vuol dire che cioè qualche difficoltà nella macchina c'è stato. Quindi io adesso dico, teniamocela per quello che possiamo e poi vediamo in prospettiva cosa si può fare. Ah, nella casistica, e poi finisco, che ha citato la dottoressa, cioè i comuni che alla fine dell'anno non hanno ancora firmato il contratto per l'anno che è passato, sono tanti. Poi ci sono i comuni, quelli seri, che invece firmano il contratto all'inizio. E poi, io ho scoperto solo questa settimana, ci sono i comuni che utilizzano i servizi, non hanno mai fatto né l'affidamento né hanno stipulato il contratto. Per cui, e questo è legato al fatto che il direttore c'era. Cioè io questa settimana mi sento dire candidamente da un gruppo di comuni, ah no, ma noi utilizziamo quel servizio lì, ma non abbiamo mai aderito. E io ho detto, vabbè, adesso mi sto facendo fare la tabellina dei comuni. No, sembra una ma lo sanno che non hanno aderito, però utilizzano il servizio. Cioè questo per dire cosa provoca a volte la confusione che a volte si crea quando manca una figura di riferimento che sia costante, no? Perché poi il presidente può anche cambiare per i motivi più vari del mondo, ma se io dico il direttore restasse almeno 6-8 anni almeno per avere una. Comunque ecco, io ho finito, però vi abbiamo portato via tanto tempo, però di fatto abbiamo già illustrato sia questo punto sia il punto successivo, quindi
lasciare un po' spazio alle domande o un po' al confronto, ecco, quindi se qualcuno, se ci sono domande e richiesta di chiarimenti sull'azienda, sull'offerta sociale, sui servizi, sulla programmazione, ecco, importante.
Prego. Giusto per ringraziare nuovamente la dottoressa Daniela Mazzucconi per questa partecipazione, probabilmente noi non abbiamo, meno come generazione di amministratori, non abbiamo partecipato a quel sogno che poteva essere la costruzione di una nuova modalità di erogare, ma di aumentare, di ampliare i servizi. Quindi offerta sociale c'è, la diamo per scontata che c'è, ma questo non è forse corretto. Offerta sociale c'è, ma dobbiamo forse impegnarci a conoscerla sempre meglio, e questa, occasioni come queste all'interno del Consiglio Comunale, di avervi presenti, anche a illustrare il bilancio, a capire quelle che possono essere le criticità. Partecipiamo con gli assessori, partecipiamo poi alle varie assemblee, però penso che questo Consiglio Comunale vuole essere anche un rinnovo di entusiasmo, ma di partecipazione sempre più attiva a questa partecipata, alle sfide anche per migliorarla dalla parte statutaria, quelle che nei prossimi tempi emergeranno come possibilità di crescita e di sviluppo, ecco, anche proprio nell'organizzazione stessa della nostra partecipata. Quindi grazie, dottoressa Mazzucconi. Maria, se devi... Cioè,
sì, prego. Aggiungo una piccolissima cosa. Avevo detto all'inizio, c'era tanto da affrontare. Come avete visto, in pochi mesi la dottoressa Mazzucconi ha cominciato a mettere in fila tutte quelle cose che noi come amministratori vedevamo, ma su cui proprio non era neanche nostra competenza entrare più di tanto nel merito, anche se per un anno di fatto l'Assemblea dei Sindaci ha svolto la funzione di CDA, ma è ovvio che è una sostituzione statutaria, per fortuna prevista, quindi ha permesso all'azienda di andare avanti, ma non si può permettere di entrare nel merito, come invece la professionalità della dottoressa Mazzucconi sta facendo adesso, per cui io vedo un gran lavoro, ma con delle competenze che ci accompagneranno. Sicuramente l'appoggio dell'Assemblea dei Sindaci, del Comitato di Controllo Analogo, finché c'è, assolutamente a disposizione, proprio per creare sempre più sinergia e rimettere ordine, in modo da guardare al futuro di offerta sociale con serenità da parte anche di tutti i segretari comunali. Grazie di essere venuti, grazie della vostra...
Grazie a tutti, grazie, buona serata.
Grazie. Bene, proseguiamo, aspettiamo Daniele. Due votazioni separate. Quindi mettiamo in approvazione adesso il piano programma 2025, comprensivo dei bilanci di previsione annuale e triennale 25-27 dell'azienda speciale consortile offerta sociale. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Piano approvato. Approviamo anche l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvata l'immediata eseguibilità. Ora procediamo invece con il punto successivo, cioè l'approvazione dello schema di contratto di servizio tra l'azienda speciale consortile offerto sociale e il Comune di Bellusco per la gestione degli interventi dei servizi da erogare sul territorio e dei residenti del Comune per gli anni 25-27. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvata anche l'immediata eseguibilità. Procediamo ora con l'ultimo punto all'ordine del giorno. Culture e biblioteche in rete, approvazione del piano programma del budget 2025-2027. Lascio la parola all'assessore per una presentazione, Beatrice Greco.
Grazie, grazie alla parola. Allora, Cubi, appunto Culture e Biblioteche in Rete, come sapete è l'azienda consortile di cui fa parte anche la Biblioteca di Bellusco, ha appena terminato adesso la fase di start-up, è partita nel 2015, la fase insomma è appena si è chiusa con il 2024, il 2024 è stato l'anno di piena operatività insomma di Cubi. È stato un anno molto positivo, si è trattato in questo, nel 2024 si sono andati a consolidare i servizi di base hanno iniziato ad esserci i servizi a domanda. I progetti essenzialmente che sono stati avviati e consolidati nel 2024 sono l'acquisto dei libri centralizzato per tutte le biblioteche, l'assunzione di personale bibliotecario legato proprio a Cubi, assunto quindi da Cubi, al momento 6 persone su 12, è stato fatto un concorso, 6 persone sono state assunte delle 12 reputate idonee. Si tratta poi anche del servizio della gestione di biblioteche, che vabbè, nel caso non interessa Bellusco perché ha una sua gestione, però per i comuni che ne facciano richiesta e paghino il servizio si può anche gestire, cioè la gestione delle biblioteche proprio da parte del personale di Cubi. E poi ci sono anche le nuove strumentazioni tecnologiche, rinnovo quindi le strumentazioni. Per il piano programma 2025 si tratta quindi di espandere ulteriormente i servizi di base, promuovere maggiormente i progetti in ambito territoriale, quindi cercare di fare diciamo, un po' fronte comune, in modo che ci sia un maggiore coordinamento su alcuni progetti, soprattutto legati in particolare ai bambini e ai ragazzi, quindi un coordinamento diciamo più territoriale delle attività per Nati per Leggere, del Super Lettore e di un altro progetto legato ai ragazzi diciamo delle medie. In più tra i progetti c'è quello di ampliare un po' il gioco in biblioteca, quindi tutta ampliare il gaming in biblioteca, quindi l'affitto o la possibilità di giocare sia con videogame che con giochi di società. E poi sempre nel piano programma del 2025 è previsto un festival di promozione della lettura proprio Cubi, quindi che poi coinvolga tutte le biblioteche di Cubi, compresa la nostra. Nel piano programma c'è anche il progetto di ampliare servizi a domanda, quindi soprattutto con un supporto biblioteconomico lì dove richiesto in alcuni casi per inferiore a un anno, in chi ne faccia richiesta anche superiore a 3 anni, quindi comunque sono sempre servizi a domanda. E poi il potenziamento di programmi culturali della comunicazione Cubi e della coprogettazione tra comuni di eventi legati alla biblioteca. In particolare si parlerà, questo nei prossimi giorni proprio, in questo potenziamento dei programmi culturali si parla anche dell'artoteca, che in realtà Bellusco già in forma embrionale ha, però un'artoteca gestita proprio tra tutte le biblioteche che fanno parte di Cubi, tra tutti i comuni, e la biblioteca degli oggetti, se ne parlerà prossimamente a marzo. Per quanto riguarda il budget di cui si è parlato di Cubi, essenzialmente cambia molto poco per il nostro comune e per i comuni in generale. L'unica cosa che è stata già approvata in realtà nel 2024 e che comunque segnalo è un aumento nel 2026 di 11 centesimi per abitante. Al momento per l'acquisto del librario, insomma, per una parte insomma, dei costi di Cubi è legata al numero di abitanti e sono 62 centesimi per abitante, nel 2026 si arriverà a 73 centesimi per abitante. Le spese poi legate a Cubi sono legate ad altre cose, quindi servizi a domanda nel caso in cui la biblioteca ne faccia richiesta, una parte dei costi è legata alla dimensione della sede bibliotecaria, un'altra parte agli acquisti documentari e una ai servizi appunto tecnologici richiesti, quindi sono appunto spese variabili. Questo.
Grazie, ci sono domande? Prego.
Allora, la mia è una riflessione alta voce, ma anche una richiesta di chiarimento su una cosa. Parlavamo che Cubi si inserirà con una serie di iniziative culturali. Sappiamo benissimo che la biblioteca di Berlusco ha una cessione, diciamo, un po' più autonoma di fuori il Cubi, e farà il maggio dei libri con tutti gli anni, una fissazione a cui a parte come associazione partecipiamo da anni, abbiamo scritto un patto triennale che troviamo veramente molto interessante. D'altra parte sento che Cubi propone poi trovare degli spazi per giochi, per gaming, abbiamo parlato, e questa cosa si scorpa con la mia idea, nel senso che mi ricordo 3 anni fa che siamo partiti col patto dei libri, si parlava di cultura per togliere i bambini, i ragazzini da cellulare o comunque da stare in casa e fare apprezzare la lettura, e adesso mi trovo che si viene fatto uno spazio, cioè, va benissimo, socialità, sociale va bene, in tutti i modi, in tutte quante le forme. Dall'altra parte un aumento di 11 centesimi dal 2026, comunque facendo un calcolo di percentuale non è poco, e quindi vorrei capire pure queste cose qui, cioè sostenerli, va bene presto per capire quali saranno i finanziamenti che andremo a operare come comune, come budget, perché dobbiamo capire anche quale bilancio c'è nel 2026, vediamo che c'è stato di poco, ma di poco c'è stato un calo demografico nel paese nell'ultimo anno, andiamo a vedere, a capire forse troppo presto dove saranno, come saranno spesi questi soldi. Bene. Altra cosa, in questo momento lo sappiamo benissimo che la nostra biblioteca è in corso di costruzione, quindi probabilmente siamo appoggiati nella scuola media e non penso ci siano gli spazi per fare tutte queste cose qui. Quindi penso che sia una cosa a divenire, forse non nel 2025, forse andiamo direttamente nel 2026, quindi nel 2025 diciamo è una cosa che prendiamo sulla carta, ma che penso non sia attuabile. Dal punto di vista mio, poi devi poter dire che è vero o non è vero il mio punto di vista.
Prego, assessore.
Sì, si tratta appunto del piano programma 25-27, quindi quello che ho detto per il 25 in realtà si amplia poi al 27. Nel caso per il gaming non si tratta di trovare degli spazi, cioè non espressamente trovare gli spazi a Bellusco, che spero comunque si trovino all'interno della biblioteca nuova, che quindi con la fine di quest'anno dovrebbe arrivare, quindi speriamo nel 2026 di poter avere anche degli spazi da quel punto di vista. Si tratta in questa fase al momento solo di cercare di capire quali saranno i comuni interessati all'interno di Cubi, come si potrà strutturare questa cosa, allo stesso modo come si potrà strutturare la biblioteca degli oggetti, di cui c'è un esempio importante a Bologna, però con degli spazi molto più ampi rispetto al nostro. Si tratta quindi in realtà, Cubi è appunto un'azienda consortile, quindi ne facciamo parte, ognuno fa la sua piccola parte, vediamo come, in che modo anche la biblioteca di Bellusco potrà poi beneficiare di alcuni servizi o di alcune offerte di Cubi con gli spazi nuovi. In questo momento si capisco che il discorso è semplicemente, insomma, adesso è provvisorio, vediamo poi con l'arrivo della biblioteca nuova come arriverà il tutto.
No, una cosa soltanto, Cubi è nata dalla fusione del sistema bibliotecario del Vimercatese e di, cos'era, il sistema biblioteca che faceva riferimento alla Martesana e a Melzo. Quindi ormai sono 5 anni, penso, che Cubi è attivo. Quando abbiamo aderito a Cubi, noi come quota pro capite, quindi la quota di compartecipazione ma anche economica, viene misurata con una quota d'abitante. Quindi c'è stato tutto un lavoro di allineamento, di rendere omogenee le quote, perché come sistema bibliotecario pagavamo parecchio di più prima. Quindi noi ci siamo trovati con l'adesione a Cubi ad aver diminuito la quota per poterci allineare ad una quota leggermente inferiore e fare in modo di trovare una cosa, diciamo, condivisa anche con i comuni del Melzese, diciamo della Martesana, che avevano anche meno servizi. Quindi la quota, che è partita molto bassa già dall'inizio, era previsto comunque un aumento per poterci portare, riallineare a quelli più o meno che erano le quote precedenti del sistema bibliotecario del Vimercatese, proprio perché all'interno di Cubi, della restante parte di comuni aderenti, anche i servizi offerti sono andati ad aumentare in un programma che c'era, quindi per poter fare la fusione abbiamo dovuto scendere un attimo a ribasso per poter allineare tutti, per poter poi andare su una crescita. Quindi c'è tutto un discorso poi legato appunto alla fusione.
quindi l'aumento che c'è adesso cos'era di 11 centesimi, probabilmente andando a vedere poi nei documenti anche in fase di fusione faceva parte proprio di questi step per riallinearsi a delle quote di servizio più alte.
Prego, Alessandro.
Grazie Presidente, cercherò di utilizzare al meglio il dono della sintesi. Allora, una domanda di carattere tecnica, cioè volevo capire l'offerta programmatica di Qubi, come è gestita, nel senso c'è una sinergia tra comuni, tra assessorati, tra giunte, passano in consiglio comunale le varie proposte che questa iniziativa porta avanti, proprio anche di termine programmatico. E poi invece una richiesta di chiarimento, più che altro su un estratto e documenti allegati all'iniziativa Qubi, che posso leggere. Allora, Qubi non è strutturato per farsi carico in via diretta di tali costi, se non parzialmente o a seguito di un'attività di ricerca fondi. Il maggiore impegno di natura economica starà quindi sui comuni che si saranno candidati ad ospitare o a diventare titolari o co-titolari del servizio, seppur progettato su scala territoriale. Ecco, volevo capire questo punto. Teoricamente, come abbiamo detto prima, l'aggregazione di servizi porta un potenziale risparmio e non impegno di costi sulle pubbliche amministrazioni. Era solo una richiesta di chiarimento su questo punto che ho letto e che non sono riuscito a interpretare o capire, cioè se deve essere un aggravio a livello fiscale per la pubblica amministrazione del Comune di Bellusco oppure può essere una possibilità anche dal punto di vista dell'offerta di servizi di condivisione anche alla fiscalità generale. Grazie.
Scusa, puoi precisare a che punto, a quale punto ti stai riferendo?
Era un punto a un documento presentato come PowerPoint, ora nel dettaglio il documento non c'è. Non lo so
qui
qual è.
Gli atti?
È gli atti, sì, esatto. Sì. Semplicemente avevo bisogno di questa richiesta di chiarimento perché non ho capito cosa volesse dire nel pratico questo punto.
Allora,
Beatrice, vuoi...
per quanto riguarda la struttura di Qubi, sì, c'è un CDA, però le scelte vengono approvate da un comitato di cui fanno parte assessori o sindaci dei comuni che fanno parte di Qubi e questo tipo, il piano programma, il budget, sono stati poi alcune decisioni, cioè la maggior parte delle decisioni importanti, diciamo così, vengono poi passate approvate da riunioni in cui sono presenti tutti i sindaci o gli assessori dei comuni facenti parte. Ci sono in realtà anche degli incontri aperti, cioè questi in cui si decide, si fa parte o il sindaco, l'assessore o delegato dal sindaco, ci sono però degli incontri aperti in cui si discute del futuro di Qubi o di eventuali attività, eventuali servizi in cui in realtà possono partecipare tutti i consiglieri. Era stato fatto uno a ottobre in cui è aperto in realtà a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza. E per quanto riguarda i costi, essenzialmente c'è appunto questo costo per abitante, i costi per abitante, il surplus a cui si fa riferimento è collegato ai servizi a domanda, nel senso che i servizi a domanda sono a carico del comune. Se il nostro comune dovesse decidere, ad esempio, di lasciare la biblioteca in gestione al bibliotecario di Qubi, ovviamente tutti quei costi sono a carico del comune. Altrimenti il costo è quello che appunto abbiamo visto con al momento 62, che diventerà 73 centesimi per abitante, un costo appunto collegato alla grandezza della biblioteca, che però è standardizzato, quindi a seconda della grandezza ogni biblioteca sa che quello è il suo costo, una variabile sui servizi IT essenzialmente, anche qui a seconda di quali sono i servizi a disposizione della biblioteca. La nostra biblioteca ha 4 computer, ha 2 accessi alla rete e quindi paghiamo per 2 accessi pur avendo 4 computer, quindi sono la parte variabile in realtà è quella collegata ai servizi che vengono richiesti in più. Gli altri sono variabili a seconda della disponibilità delle cose che hanno i comuni, però nel nostro caso sappiamo quali sono gli accessi, quali sono le dotazioni che abbiamo, e quindi il costo è sempre uguale.
Il riferimento appunto che stavi leggendo era, consigliere, era quello dei costi dell'innovazione, cioè quindi effettivamente sì, qui dice che con riferimento a un servizio innovativo, cioè che non c'è qualcosa che va oltre la programmazione e che quindi potrebbe essere, che può effettivamente prevedere dei costi di avvio e di gestione considerevoli, perché è qualcosa che si discosta, quindi sta dicendo che Cubi non è in grado di farsi carico direttamente, perché sarebbe un surplus di costo e quindi può dare un contributo nell'aspetto progettuale, ma non poi nella messa a terra di quel percorso innovativo. Questo è un po' il riferimento era questo, e questo penso che sia anche comprensibile, perché poi magari un'attività innovativa non è detto che poi possa produrre un mantenimento nel tempo di questa attività. Ecco. No, scusi, l'ho chiesto per capire il contesto. Grazie. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, le mettiamo appunto in approvazione, il punto 7 dell'ordine del giorno, Cubi, Cultura, Biblioteche e Rete, l'approvazione del piano di programma del budget 2025-2027. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Il programma è approvato, c'è l'immediata eseguibilità. Anche qui dobbiamo approvare l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? È approvata l'immediata eseguibilità. Grazie. Sì, ecco, quindi il Consiglio è concluso, solo informazioni in merito alla prossima programmazione del Consiglio. Perdon, scusami, aiutami.
Aprile,
ok.
Il 28.
Ah, ok, giusto, scusa.
Non so che siamo due ponti, ma...
Sì, quello che accennavo. Sì, avevo anticipato, scusa, non avevo capito. Poi la programmazione, sì, conseguente.
Sì, proviamo. Esatto, la commissione deve essere una settimana, almeno una settimana prima del Consiglio. 10 giorni.
Il 28 è lunedì, quindi siamo in fase.
Bene. Grazie a tutti, buonasera.
tutti gli interventi, devi fare la
che 6 minuti. Oh. Che 6 minuti.